Possiamo iniziare, buonasera a tutti. Iniziamo con l'appello. Caramellini.
Presente.
Chiesini, presente. Aristo.
Presente.
Massimilla.
Presente.
Della Cagnoletta.
Presente.
Cattaneo.
Presente.
Parolo.
Presente.
Maspes.
Presente.
Rota.
Presente.
Peraldo. Benini.
Presente.
Mariconda.
Presente.
Gianmanco.
Presente.
Zoia Sergio.
Presente.
Volpatti.
Presente.
Motta.
Presente.
Agri.
Presente.
Bianchini. Tarabini. Presente. Rebai.
Presente.
Testini.
Presente.
Zoe Andrea. Del Marco.
Presente.
Palotti.
Presente.
Angelinis. Bugiatti.
Presente.
Bettinelli. Pizzino. Iannotti.
Presente.
Giungini.
Presente.
Cotelli.
Presente.
Maspero.
Presente.
E Zambon Luca. Assessore.
26. Grillo della Berta.
Presente.
Dell'Erba. Fratta.
Presente.
Mazza.
Presente.
Massera.
Presente.
Munarini. Canovi.
Presente.
Diasio.
Presente.
Rossatti.
Presente.
Ok, grazie.
I consiglieri hanno mandato l'assenza a Zoe Andrea e Zambon, gli altri che non hanno risposto, e perché mi hanno comunicato che a breve arriveranno, chi è ancora nel traffico e chi invece sta arrivando, quindi a breve arriveranno tutti gli altri. Vedo che è arrivata forse Bianchini, che non avevo sentito prima, sì, eccola là. Quindi aggiungiamo Bianchini che prima non mi sembrava di aver sentito.
Allora 27.
Quindi siamo 27 presenti, possiamo iniziare. Passiamo al punto 1, comunicazione del Presidente e del Sindaco. Io non ho comunicazioni, lascio la parola al Sindaco per le consuete comunicazioni. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Vi do due veloci informazioni sull'andamento dei dati Covid, come al solito. Come sapete stiamo registrando una risalita dei contagi, anche se per fortuna le persone contagiate in gran parte stanno relativamente bene, quindi non hanno problemi particolari. Oggi registriamo nella città di Sondrio 136 persone positive, qualche giorno fa eravamo scesi fino a 89, ma siamo risaliti velocemente. Per darvi un'idea dei dati sulla ATS della montagna, un paio di settimane fa eravamo a circa 1300 casi su tutta l'ATS, oggi siamo a 2131. Ecco, quindi come sappiamo ormai il virus continua a circolare, quindi io raccomando a tutti di mantenere alta l'attenzione e anche mi sento di raccomandare di vaccinarsi a chi non l'ha ancora fatto e di completare il ciclo vaccinale per chi ancora deve magari ricevere delle dosi di vaccino, perché comunque la protezione ormai acclarata. È importante, ecco, non abbassare la guardia. La speranza è che poi si vada a migliorare, anche se in questo momento le curve proprio ci sono state mostrate anche dal dottor Stradoni, direttore generale ATS, a inizio settimana, la curva è chiaramente in salita, e in salita anche piuttosto ripida. Ecco. Grazie, ho concluso le mie comunicazioni.
Grazie Sindaco, solo per ordine dei lavori, avete visto, perché è arrivata una comunicazione che è stata depositata una mozione urgente che verrà discussa alla fine col breve regolamento di tutto quello che è scritto oggi. Il titolo è Solidarietà al popolo ucraino, a firma di Zinno, Bettinelli e Rota. Quindi quella andrà alla fine, dovremo votare l'urgenza e poi votare la mozione. Quindi possiamo partire. Punto 2, ordine del giorno consigliere Parolo ed altri, avete l'oggetto ordine del giorno contro il rincaro dei carburanti. Lascio la parola alla proponente. Prego consigliere Parolo.
Sì, grazie Presidente. Gli ultimi aumenti causati dalla guerra e dal cambio dollaro-euro a noi sfavorevoli hanno reso insostenibile la spesa per il rifornimento benzina. Benzina e diesel, che hanno superato i 2 euro al litro, hanno messo in forte difficoltà le aziende e le famiglie. Nessun settore economico ne poteva rimanere escluso, dall'agricoltura agli artigiani, passando dai trasporti e logistica, che influiscono poi all'aumento dei prezzi finali per i cittadini. Proprio per questo il partito che rappresento in Consiglio Comunale ha iniziato ad alzare la voce su questo tema. A dire il vero, non solo su questo, vorrei ricordare ad esempio il tema del costo dell'energia, quello della carenza dei medici di base. Su quest'ultimo tema abbiamo raccolto migliaia di firme per chiedere al governo di intervenire il prima possibile, per sopperire alle esigenze dei cittadini sul tema di medici di medicina generale. La situazione del costo del carburante rimane un'emergenza e tenere sotto controllo il prezzo del carburante deve essere una priorità per tutte le forze che siedono al tavolo del governo nazionale. Come dicevo all'inizio, l'azione politica è di pressione è stata messa in campo e finalmente nei distributori della Lombardia vediamo i primi effetti concreti. Non solo nello stop ai rincari dei carburanti, ma una riduzione del prezzo finale del carburante. Il provvedimento che ha messo in campo il governo è e deve essere un primo passo e andremo avanti come Lega nel chiedere la riduzione delle accise, sia aumentando il taglio che allungando il tempo di efficacia. Un mese non può essere ritenuto sufficiente per affrontare il problema. Anche questa è un'altra importante vittoria dopo quella dei 6 miliardi per ridurre i costi delle bollette energetiche ottenute dalla Lega. Per i motivi che ho già espresso, ritiro l'ordine del giorno. Grazie.
Grazie consigliere, quindi mettiamo in verbale il ritiro. Passiamo al punto 3.
Chiedo scusa Presidente. Posso? Siccome è la seconda volta che viene presentato un ordine del giorno, viene esposto e poi viene ritirato. Cioè, io chiedo, senza la possibilità di discuterlo, cioè, ecco, chiedo se è una cosa che è possibile fare, non ho capito.
In questo momento, dal regolamento, in qualsiasi momento può essere ritirato sia la mozione che l'ordine del giorno. Una volta che viene ritirato non c'è più discussione.
Quindi uno presenta l'ordine del giorno, lo espone e poi lo ritira.
Così prevede il regolamento.
Perfetto.
Cioè, c'è la possibilità di ritiro in qualsiasi momento della seduta.
No, dovrebbe essere data la possibilità anche a altri di parlare del tema. Comunque.
Quando riporteremo il regolamento in commissione, magari lo cambiamo e prevediamo che questa soluzione.
Prendo atto. Utilizzeremo anche noi in maniera strumentale questo metodo. Grazie.
Va bene, grazie. Quindi passiamo al punto 3, interpellanza e interrogazione. Interpellanza del consigliere Cotelli, avente ad oggetto ventilazione meccanica nelle scuole. Quali sono le intenzioni dell'amministrazione? Lascio la parola all'assessore Massera per la risposta. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente. Ecco, nel rispondere a questa interpellanza credo sia opportuno fare un po' di chiarezza su alcuni aspetti normativi, in particolare con riferimento a quelle che sono le le possibilità di finanziamento date, diciamo, per legge su questo tipo di interventi, proprio un pochino riprendendo quelle che sono le indicazioni e le considerazioni che ha svolto il consigliere Cotelli. La premessa è che chiaramente la nostra amministrazione è interessata, intenzionata e sta già lavorando su questo tema, perché si ritiene che la ventilazione, una corretta ventilazione, adeguata ventilazione di tutti gli ambienti di lavoro, di tutti gli ambienti pubblici, quindi questa cosa potrebbe essere estesa a qualsiasi ufficio, ma ovviamente con priorità agli edifici scolastici e le aule scolastiche, sia un elemento assolutamente su cui lavorare, perché è di evidenza, dimostrato da vari studi e da varia letteratura scientifica, che una corretta ventilazione delle aule, oltre a, come posso dire, con un filtraggio corretto, oltre a limitare, contenere e ridurre i rischi a livello batterico, garantisce anche un corretto livello di CO2 e quindi garantisce un miglioramento, voglio dire, delle condizioni di lavoro nelle aule e una maggior solida attenzione, quindi è chiaro che è un beneficio assolutamente importante. È chiaro che questo tema è diventato di stretta attualità a seguito dell'esplosione dell'emergenza Covid. Va ricordato che questi strumenti, in particolare la ventilazione meccanica controllata, voglio dire, fatta con diverse tecnologie, non è una novità, sono impianti che esistono da anni, quindi ripeto, sono strumenti che su cui si poteva lavorare, quindi noi non facciamo altro in questo momento che cercare di concretizzare e rendere disponibili ai nostri istituti scolastici le tecnologie più adeguate tempo per tempo. Quindi in questo momento noi però dobbiamo dire questo, partiamo dalla concretezza. La concretezza vuole che nel primo intervento di manutenzione straordinaria importante, che è in corso di progettazione e sarà realizzato in un orizzonte temporale breve, ovvero la manutenzione straordinaria della scuola Torelli, è in corso la progettazione dell'intervento e è prevista la ventilazione meccanica con recupero di calore, quindi la soluzione più adeguata, ritenuta dalla letteratura scientifica più adeguata appunto ad assolvere i compiti di un corretto filtraggio e di un ricambio dell'anidride carbonica e una ventilazione appunto che permetta anche il recupero di calore. Quindi questo strumento verrà installato come primo istituto nel plesso della scuola primaria di secondo grado Torelli, e quindi penso che sia una risposta concreta. Questo verrà fatto grazie appunto a fonti finanziarie che non sono quelle indicate dall'assessore Cotelli, e poi spiegherò perché, ma di fatto sono fondi statali che erano stati assegnati già prima alla ristrutturazione della scuola Torelli. Abbiamo destinato nel quadro economico una parte proprio per l'inserimento degli impianti di ventilazione. Sostanzialmente si può dire questo, che la legge, il decreto sostegni bis, quindi il fondo per l'emergenza che ha costituito il fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il successivo decreto sostegni ter, hanno messo a disposizione rispettivamente 350 milioni e 45 milioni, quindi complessivamente circa 400 milioni, destinandoli però non ai comuni o comunque agli enti proprietari delle scuole, ma sono stati destinati direttamente agli istituti comprensivi, quindi al mondo scuola, e quindi ripartito sul territorio agli istituti comprensivi. Calato nella realtà di Sondrio, a Sondrio sono stati assegnati 32.000 euro e poco più all'istituto comprensivo Sondrio Centro, 46.000 euro all'istituto comprensivo Paesi Retici e 32.000 euro all'Istituto Comprensivo Paesi Orobici. Questo col decreto Sostegni Bis. Col decreto Sostegni Ter, ulteriori 4.000 euro a Sondrio Centro, 6.000 euro a Paesi Retici e 4.000 euro a Paesi Orobici. Queste risorse messe a disposizione, secondo l'indicazione del Ministero dell'Istruzione, però potevano, possono e sono state utilizzate per sei tipologie di interventi inizialmente, quindi fino alla legge di bilancio, fino alla fine del 2021, quindi la destinazione di questi fondi non comprendeva i sistemi di ventilazione, ma prevedeva l'utilizzo per acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, piuttosto che per la didattica a distanza o per l'assistenza medico-sanitaria, l'acquisto di dispositivi di protezione piuttosto che di materiali per l'igiene individuale degli ambienti, interventi a favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento o altri bisogni cognitivi, interventi per potenziare la didattica a distanza, acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi e adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro delle dotazioni, diciamo anche a livello di arredo, appunto delle aule all'interno dei plessi. Quindi queste erano le finalità a cui destinare questi fondi inizialmente. Solo con la legge di bilancio 2022 approvata il 31 dicembre 2021 è stato aggiunto all'elenco questo ulteriore punto, ovvero installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata VMC con recupero di calore. Quindi diciamo che gli istituti scolastici sondriesi, come tutti gli istituti scolastici nazionali, hanno utilizzato questi fondi, hanno in tutto o in parte utilizzato questi fondi appunto per le finalità elencate prima. Non sono arrivate, diciamo, da parte, questo voglio dire, nella piena autonomia che è prevista. Quindi fondamentalmente queste risorse sono state destinate sicuramente a contenere l'emergenza Covid in vari modi, ma non per la ventilazione meccanica controllata. Quindi ora noi ci troviamo a fare un ragionamento su quello che sono poi, l'abbiamo fatto perché noi questo tempo, in questi mesi ci siamo dedicati a fare un primo screening delle nostre scuole e a fare delle valutazioni per avere, come posso dire, un quadro complessivo di quelli che potrebbero essere, di quelli che sarebbero i costi per dotare di ventilazione meccanica controllata le aule e in generale gli edifici scolastici. Si tenga presente che i costi medi per la realizzazione di questi sistemi vanno dai 5 agli 8 mila euro per aula. Quindi facendo un conto, una quantificazione e quindi stando diciamo su un intervento contenuto esclusivamente agli spazi didattici e quindi alle aule, noi avremo per quanto riguarda i tre istituti comprensivi sondriesi un investimento totale che va dai 5 agli 800 mila euro solamente per dotare le aule dei sistemi di ventilazione meccanica. Se poi estendiamo invece il discorso ad ogni spazio scolastico, quindi anche ai laboratori, alle sale insegnanti, agli uffici e quindi a tutti gli spazi anche a disposizione del personale didattico e non didattico, i costi stimati diciamo vanno da 1 milione circa a 1.3-1.4 milioni. Quindi ecco, per dare l'ordine di grandezza, ecco, queste sono le cifre in gioco, sono cifre importanti e quindi sicuramente quei fondi, anche avessimo utilizzato quei 100.000 euro circa messi a disposizione dai decreti sostegni, sicuramente non saremmo riusciti a realizzare se non in minima parte questo tipo di interventi. Venendo alla domanda però e alla richiesta del consigliere, quindi ho già di fatto risposto, quindi l'intenzione di progettare interventi di adozione di sistemi di ventilazione meccanica c'è, abbiamo già in corso un intervento, ecco vorrei anche dare qualche numero perché oggi in Italia sostanzialmente abbiamo, a parte la regione Marche che si è attivata anche con fondi regionali ad hoc su questo tema e quindi è riuscita a finanziare un certo numero di interventi. Sul resto d'Italia oggi contiamo circa 15 scuole primarie in comune di Milano, un liceo a Roma, due a Salerno, un istituto comprensivo di Bari e un istituto a Vo' Euganeo in provincia di Padova. Ecco, questo è un pochino il quadro ad oggi di quelli che sono gli interventi di installazione di VMC all'interno delle scuole. Quindi voglio dire che con l'intervento che realizzeremo nella scuola Torelli saremo uno dei primi istituti, posso dirlo, in Italia, voglio dire, ad adeguarsi su questo tema. E ovviamente vogliamo destinare, e dovremo, non potremo far altro in questo momento in attesa che escano delle risorse dedicate, non potremo far altro, come posso dire, che lavorare con progettazione finanziata o con fondi propri o partecipando appunto a dei bandi. Quindi la nostra intenzione sicuramente c'è. E per quanto riguarda le tempistiche, diventa difficile fare, ecco perché era l'altra domanda, qual era la tempistica. Intanto ho risposto su quelli che sarebbero i costi stimati. Sicuramente poi questa stima verrà approfondita, ma come posso dire oggi, rispondere sulle tempistiche è piuttosto complesso, nel senso che ovviamente appunto necessita una pianificazione, dobbiamo comunque dare degli incarichi professionali appunto per fare delle progettazioni anche sugli altri edifici. Quindi diciamo che posso rispondere positivamente su quello che è l'intenzione dell'amministrazione, assolutamente sì, e su quello che concretamente stiamo già facendo, che mi sembra già un segno piuttosto importante.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Cottelli per la soddisfazione. Intanto avviso che sono entrati e si sono collegati il Consigliere Di Zinno, Bettinelli e Angelini. Prego tanto anche Beraldo che vedo adesso, quindi prego Consigliere Cottelli.
Grazie Presidente, grazie Assessore Massera per la esaustiva spiegazione di quanto è stato fatto e quanto si potrebbe fare. Ad esito della interpellanza, il consigliere che l'ha stilata è tenuto a dichiarare se sia soddisfatto, parzialmente soddisfatto o insoddisfatto. Sono soddisfatta per quanto concerne il manifestato impegno e l'attenzione dell'amministrazione a volersi fare carico della tematica e a condividere quelle che sono e che saranno poi le linee guida anche ministeriali, che ad oggi non sono ancora state pubblicate, almeno salvo mio errore ho controllato, in teoria sarebbero scaduti il 20 marzo i termini, ma non sono state presentate, però insomma è questione credo di poche settimane se non di pochi giorni. È una buona notizia che l'istituto Torelli, la scuola Torelli verrà dotata di sistemi di ventilazione. Mi preoccupa un po' quello che posso leggere come una forma di attendismo di risorse esterne per programmare gli interventi negli altri istituti. Allora, comprendo benissimo le problematiche di bilancio, certo non sono di poco momento, ma appunto qui siamo di fronte a un tema di programmazione e di scelta nell'allocazione delle risorse e nella priorità. Ecco, in ambito di programmazione e di allocazione delle risorse io mi permetto di sottolineare la necessità che questa tematica venga tenuta in grande considerazione e venga considerata assolutamente prioritaria nelle scelte di bilancio. Perché non solo non possiamo ad oggi, il sindaco lo ricordava prima, considerarci fuoriusciti dalla pandemia, ma in generale questo sistema di ventilazione meccanica favorisce anche il fatto che non si trasmettano altre malattie trasmissibili che all'interno di un'aula e di una classe sono ovviamente facilmente passabili tra persone che rimangono più o meno ferme nello stesso ambiente, nello stesso posto per ore e ore. E tematica da non sottovalutare, l'alternativa che viene adesso praticata, che è l'alternativa di salubrità promossa e suggerita anche dagli organismi medici, è quella di aprire le finestre. Ora, sappiamo tutti che aprire le finestre consente certo il ricambio dell'aria, ma abbassa significativamente le temperature, con connesso necessità di riportare le temperature almeno a norma e aumento quindi dei consumi e delle spese. Ecco, tutto quanto premesso e ricordando che poi di questi temi all'interno dei consigli d'istituto si parla, perché sono i genitori stessi a farsi portatori di queste tematiche e trovano il disorientamento dei dirigenti scolastici, che non sanno bene un po' con quali risorse effettuare questi interventi e un po' anche come muoversi. Ecco, io sollecito l'amministrazione a guidare questi percorsi, anche sollecitando le scuole stesse e le dirigenze scolastiche a propria volta a reperire le risorse e a progettare anche in autonomia, per quel poco che possano fare, interventi di questo genere, in modo tale che appunto nell'ambito della doverosa programmazione si possa addivenire nel giro di 1, 2, 3 anni a un sistema di massima salubrità che possa scongiurare o ridurre, si parla di una riduzione dell'80%, è uscita 2 giorni fa una ricerca recente fatta proprio in situ nelle Marche, che è la regione, come ricordava l'assessore Massera, che più ha investito su questi dispositivi, ecco, che possa portare a una riduzione significativa della diffusione di malattie virali e in generale di malattie che si diffondono per il tramite dell'aerosol. La sollecitazione appunto è in questo senso, che il comune, l'amministrazione si faccia anche portatrice delle istanze, di queste istanze presso le scuole, e guidi questi processi e nel reperire le risorse e nella progettazione e anche nell'aiutare le scuole ad allocare al meglio le risorse proprie che vengono stanziate dal governo proprio con queste finalità o con finalità similari. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione del consigliere Del Marco, avente ad oggetto restringimenti di incidenti in via Colda, come si vuole intervenire? Lascio la parola al sindaco per la risposta, prego sindaco.
Grazie presidente, sì, io ringrazio il consigliere per l'interrogazione in ordine alla quale rappresento quanto segue. Il tema sollevato dal consigliere Reale deriva da una particolare ristrettezza della via di attraversamento dell'abitato di Colda, che consente un transito attualmente a veicoli di larghezza non superiore ai 2 metri. Quindi tale circostanza, legata anche all'aumento sempre maggiore delle dimensioni dei mezzi di nuova generazione, e anche al diffuso utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare, porta dei problemi alla frazione di Colda. Questi sistemi satellitari aiutano molto, come sappiamo, ma sappiamo anche che ogni tanto inducono dei problemi. Tutti voi avete sentito, per esempio, sul Mortirolo camion, autotreni che si incastrano, ecco, questo è un po' legato a questi sistemi, che ci aiutano molto ma non ci indicano queste particolarità, insomma. Quindi è capitato spesso che delle macchine, delle auto, dei furgoni si trovassero in difficoltà ad attraversare la frazione. La segnaletica stradale al momento c'è, sia in salita che in discesa, ma visto che i problemi permangono, verifichiamo che ci sono, traiamo come conseguenza il fatto che questa segnaletica non è sufficientemente visibile e non aiuta abbastanza. Quindi adesso abbiamo valutato di eseguire i sopralluoghi, quindi a brevissimo, nei prossimi giorni, la polizia locale insieme all'ufficio tecnico svolgerà dei sopralluoghi. Ripeto, la cartellonistica, la segnaletica è a norma, però non è efficace, lo deduciamo dal fatto che i problemi ci sono ancora. Quindi polizia locale e ufficio tecnico andranno sul posto e valuteranno insieme che tipo di cartellonistica e magari anche di segnali luminosi mettere e in che posizione, pensando anche di anticiparli, quindi non dislocarli solo in prossimità del tratto più stretto, ma di anticiparli sulle vie di accesso sia a Monte che a Valle, in modo che chi si avvicina abbia la percezione chiara che più avanti ci sarà una strettoia che gli creerà dei problemi. Quindi il problema c'è, dobbiamo risolverlo, almeno cercare di risolverlo. Sui navigatori è un po' più complesso andare a intervenire, quindi a dire la verità stiamo anche cercando di capire se è possibile segnalare le principali software house che danno i programmi per i navigatori, se è possibile indicare, è curioso anche andare a vederlo, indicare queste strettoie. Ne abbiamo però tantissime se ci pensate, perché ogni strada che abbiamo di ridotte dimensioni non viene segnalata dai navigatori. Però è interessante, quindi ho chiesto di verificare se per caso c'è la possibilità di segnalare queste strettoie anche sui navigatori, inviando magari delle segnalazioni. E comunque, ecco, a brevissimo vedremo di trovarci su e valutare cosa possiamo fare. Ecco, sulle segnalazioni luminose ci sono i pro e i contro. I pro sono che chiaramente sono più evidenti per chi arriva con la macchina, però poi danno anche un inquinamento luminoso che bisogna capire se effettivamente vale la pena di dare al territorio. Comunque a breve cercheremo di migliorare la situazione. Grazie.
Grazie Sindaco, lascio la parola al consigliere Del Marco per la sua dichiarazione di soddisfazione o meno nella risposta. Prego consigliere.
Grazie Presidente, ringrazio il Sindaco per la risposta, sono soddisfatto e mi aspetto di vedere quindi interventi poi tangibili con segnaletica o quello di cui si parlava prima. Metto due note proprio in più, strettoie ce ne sono molti a Sondrio sicuramente. Questa purtroppo è una forse di quelle che provoca più problemi, in quanto appunto per il discorso dei navigatori gli stessi turisti sono spesso portati a percorrere quella strada. Parlavano di 4 veicoli circa su 10 che tramite il navigatore vengono portati in quella zona. So che la segnalazione è già stata fatta ad alcuni di questi, però non hanno avuto poi un riscontro. Per quanto riguarda poi le soluzioni tecniche, sicuramente ce ne sono, si consideri che la cartellonistica che c'è in questo momento si trova a 100 metri sul lato est e a circa 300 sul lato ovest, ma è di poca visibilità, e anche perché, ripeto, io ho fatto diversi sopralluoghi perché onestamente volevo rendermi conto della situazione, ed effettivamente in diverse vetture passano da lì. Ovvio che molta della responsabilità è di chi guida, quello è logico, però il problema con furgoni o macchine spesso c'è. Anche ieri mi parlavano di due vetture che sono passate e hanno provocato danni sia alla vettura che poi agli edifici. Quindi ringrazio nuovamente il Sindaco, ma aspetto in una tempistica adeguata, visto che ormai è già 2 o 3 anni che aspettano minimo le persone del posto, si riesca a trovare delle soluzioni tecniche adeguate per almeno limitare il problema. Grazie mille.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Di Zillo. Ed altro, avente d'oggetto il bocciodromo di Sondrio, che intenzioni si hanno circa la manutenzione straordinaria? Lascio la parola per la risposta all'assessore Biasio. Prego assessore.
Grazie Presidente, buonasera. Innanzitutto mi fa piacere constatare dalla lettura dell'interrogazione che il tema del turismo sportivo incomincia a diventare caro non solo all'attuale maggioranza, ma anche finalmente all'opposizione, il quale dà atto, diciamo così, nel corpo di questo testo dell'importanza dello sport non solo in ambito di benessere sociale e, diciamo così, psicofisico, ma anche come forte elemento attrattore da questo punto di vista. Le dico, non le nascondo, consigliere Bettinelli, mi sarebbe piaciuto che questa stessa valenza l'aveste colta in un momento storico probabilmente più opportuno per fare quello che andava fatto su questo impianto, che a nostro giudizio rimane il bando periferie, dove secondo noi si è stati sullo sport un pochino troppo timidi e dove forse si poteva incidere un pochino in maniera più cospicua e concreta su questo impianto per il quale è stato destinato l'intervento, sulla centrale tecnica, il quale peraltro è stato sì, è vero, cofinanziato in parte da una compartecipazione privata, ma diversa da quella che lei ha indicato nell'interrogazione, perché leggendo la convenzione che è stata pubblicata nel 2017, la compartecipazione privata all'intervento sulla centrale termica ha montato a 9.444 euro, mentre evidentemente la maggior parte dei fondi privati che lei ha evidenziato nell'interrogazione sono stati destinati, come probabilmente è giusto che sia, all'ampliamento, diciamo così, di quella che è la parte VAR e in precedenza nel 2016 al rifacimento del tappetino, diciamo così, del tappetino dove si svolge l'attività in sé. È anche piuttosto, come dire, singolare che il soggetto legittimato a interloquire con l'amministrazione mai si sia interfacciato con l'amministrazione stessa per discutere di questi problemi. Io non ho avuto piacere di interloquire direttamente col gestore, se non una volta nel 2019-2020 in pieno Covid, e per questioni diverse che afferivano le spese di gestione e le spese di pagamento del gasolio. Altrettanto, come dire, particolare il fatto che invece le due associazioni sportive che operano all'interno dell'impianto interloquiscono con la federazione, con la Lega, e poi chiedono attraverso la federazione di interloquire col Comune di Sondrio. Noi ovviamente, come sempre abbiamo fatto, abbiamo ascoltato, nonostante, diciamo così, questa strana triangolazione che non trova nemmeno ragione d'essere nei rapporti contrattuali in essere, abbiamo ascoltato ovviamente quello che avevano da dire, e devo dirle che le priorità che avevano manifestato non sono perfettamente coincidenti con quelle che hanno riportato lei, posto che le priorità che erano state noi indicate erano soprattutto quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche. Ed è in questo senso che con l'ufficio tecnico si era già messo, diciamo, in conto di lavorare per effettivamente intervenire a risolvere questo problema, il quale indubbiamente meritava e merita la dovuta attenzione. Ora, le somme, diciamo così, che si prospettano per fare interventi di questo tipo sono tutt'altro che modeste, quindi le affronteremo, come questa amministrazione ha sempre fatto, con un approccio molto, diciamo così, pragmatico e concreto di programmazione. Quindi prevederemo sicuramente degli interventi che preferibilmente possano essere realizzati in, diciamo, in lotti o comunque in fasi, e questo qualora, diciamo così, dovessero essere interamente a carico del bilancio comunale, ma con un occhio ovviamente sempre attento per cercare di inserire anche questo impianto sportivo in, diciamo così, fondi e bandi che in questo momento sono presenti e per i quali potremo auspicabilmente cercare di intercettare dei fondi, perché, come le ripeto, gli interventi che si prospettano sono una certa entità. Basti pensare che da un conto, diciamo così, per quanto approssimativo in questo momento fatto dall'ufficio tecnico, la sola sostituzione dei metri comporterebbe un borso di più di 100.000 euro, più vicino ai 150 che 100.000 euro, quindi trattandosi di somme di una certa consistenza non potranno che essere oggetto, diciamo così, preferibilmente dell'inserimento in gare, in bandi, per cercare di ottenere ovviamente il relativo finanziamento da parte di enti terzi. Tra l'altro, comunque, c'è da dire che già nel 2019 e nel 2020 sono stati fatti degli interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura, con la rimozione delle monturine, la posa di una nuova guardia in ardese, e poi nel 2020 ulteriori lavori sulla copertura proprio per cercare di eliminare il problema delle infiltrazioni. È vero che manca la sostituzione di parte dei pannelli, ma in questo senso anche l'ufficio tecnico ha spiegato che vi provvederà, ma preferirebbero aspettare una consistente precipitazione di natura meteorologica per verificare effettivamente la bontà e la tenuta degli interventi di manutenzione straordinaria che ovviamente sono già stati posti in essere. Quindi, in sostanza, e per concludere, l'atteggiamento e l'approccio che terremo su questo impianto non è che diverso da quello che abbiamo fatto con i numerosi interventi sugli impianti sportivi che abbiamo sempre fatto. Quindi prevedere gli interventi necessari e o, diciamo, di realizzarli proprio, ma in questo caso per fasi, vista la consistenza degli importi in ballo, e comunque prepararci con la progettazione per intercettare i bandi che possono invece portare a un intervento più massivo, diciamo, sull'impianto stesso.
Grazie assessore, si sentiva un po' male l'audio, un po' di rimbombo dall'ufficio e noi qua abbiamo sentito, mi auguro che tutti abbiano sentito in modo corretto. Lascio la parola al consigliere Vizzino per la dichiarazione di soddisfazione meno. Prego, consigliera.
Grazie Presidente e grazie Assessore Biagio. Io l'ho sentita un po' rimbombata, quindi alcune parti non le ho capite, ma nel complesso devo dire che non sono soddisfatta della sua risposta relativa all'interrogazione che ha presentato il mio gruppo di Sondrio Democratica. In primo luogo mi dispiace dirle che noi non facciamo le veci del gestore della struttura, assolutamente. Molti frequentatori ci hanno scritto e ci hanno comunicato le condizioni della struttura, che anche nelle foto che abbiamo messo sono chiaramente visibili all'intero consiglio. Il bocciodromo ha come scopo la propaganda, lo sviluppo e la pratica del gioco delle bocce ed è sempre stata una struttura di rilievo a livello provinciale, regionale e nazionale che ha favorito anche il turismo. Ma quello appunto a molti frequentatori che ci hanno scritto in relazione appunto alla struttura vanno sostanzialmente al bocciodromo per giocare a carte, quindi per, cioè nel senso la struttura promuove anche queste finalità socio-aggregative, visto che si tratta di manutenzione straordinaria a carico del comune, diciamo che è anche un momento in cui il comune di Sondrio ha le risorse o comunque può decidere di trovare le risorse per fare questa manutenzione straordinaria. Quindi anche dal punto di vista delle tempistiche, credo che il fatto che noi abbiamo presentato adesso questa interrogazione non sia assolutamente fuori luogo. Cioè i tempi sono maturi perché avete le possibilità di farla questa manutenzione. Le vetrate sono piene di crepe, con conseguente dispersione del calore. Il soffitto è rovinato da infiltrazione con macchie permanenti, scrostamenti di parti dello stesso soffitto, oltre chiaramente al fatto che non esiste nessuna possibilità per i portatori di handicap grave di arrivare sulle piste da gioco, se non attraverso l'aiuto di altri soggetti, e questo avviene sia durante le gare e soprattutto quando vanno lì a giocare a livello amatoriale. Quindi la risposta dell'assessore non mi è assolutamente piaciuta, perché come al solito si tratta di una scelta che prendo atto che non vuole essere fatta. Sta proprio lì il problema, che invece di pensare in grande ad altre opere, ad altre strutture, cerchiamo magari di mantenere quelle in essere, almeno con la manutenzione che spetta all'amministrazione stessa. Non sono soddisfatta. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo a quella successiva, interrogazione del consigliere Bettinelli ed altro, 22 ciclo stazione inaugurata mai aperta, quanto manca. Lascio la parola all'assessore Mazza. Prego assessore.
Grazie Presidente. Allora, l'interrogazione fa riferimento ad alcuni momenti dell'iter relativo alla realizzazione della ciclostazione, richiamando anche alcuni atti amministrativi. Risponderò quindi seguendo i diversi punti elencati nell'interrogazione, esponendo contemporaneamente un riepilogo ordinato dei principali passaggi di questo percorso. Allora, si fa riferimento in apertura dell'interrogazione all'inaugurazione del 2021 e al progetto Interreg Liveliness, premiato con un finanziamento di oltre 1 milione di euro, di cui circa la metà al Comune di Sondrio, quale ente capofila, e destinato anche alla realizzazione della ciclostazione. Ecco, qui preme precisare che questo finanziamento non è stato assegnato d'ufficio, è stato cercato da noi, non è stato preso per caso, è stato frutto di un grande lavoro che noi abbiamo deciso di intraprendere. Un lavoro impegnativo e articolato che parte fin dall'inizio del nostro mandato. Già nelle linee di mandato della nostra amministrazione, ecco, avevamo inserito la realizzazione di una circostazione. Il primo progetto quindi parte subito, ai primi del 2019, e coinvolge partner privati, enti, in particolare Coldiretti, Abaco, Walter Bike, oltre ad altri. E si era individuato quale locazione di insediamento della circostazione il mercato coperto della Coldiretti, comunque per stare vicini alla stazione ferroviaria. Nella primavera del 2019 si presenta l'opportunità dell'Interreg. Quindi ecco, abbiamo deciso di partecipare e costituito un gruppo di lavoro di ottimo livello con partner qualificati come Politecnico di Milano, Fondazione Politecnico, ANCI Lombardia, Comunità Montana di Sondrio, EVAI e poi in Svizzera, Repower e Regione Poschiavo. Questo progetto Interreg si è allargato dalla circostazione e ha incluso anche la realizzazione di un tratto del sentiero Rusca. Ecco, colgo qui l'occasione, permettetemelo, di ringraziare la dottoressa Silvia Pertini, che ci ha assistito in tutto l'iter dall'inizio e che ancora oggi lavora assiduamente per questo progetto, che poi presenta delle complessità di rendicontazione. Il 30 ottobre 2019, quindi, sono stati consegnati gli elaborati di partecipazione all'Interreg, approvati con deliberazione della Giunta Comunale, numero 326. Qualche mese dopo, il 30 giugno del 2020, è stato ottenuto il finanziamento dell'Interreg. Quindi più di 1 milione di euro, come si ricordava, di cui 484.620 al Comune di Sondrio. Di questi, 55.000 euro per la realizzazione della circostazione. E il resto, la parte più corposa, per la realizzazione di quel tratto di sentiero Rusca che va da Pontiera ad Arquino e che tra l'altro i cui lavori cominceranno a breve, diciamo, cioè come termine inizio lavori il 15 maggio con consegna entro il 15 ottobre. Dopo aver ricevuto il finanziamento dell'Interreg, ecco, dopo neanche un mese una circostanza favorevole anche si è presentata, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla ciclomobilità che stanziava a livello nazionale 137 milioni di euro e che era proprio destinato alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni. A Sondrio sono stati assegnati quasi 90.000 euro, 89.600 euro. Nel frattempo, ecco, il progetto è andato avanti e si è individuata quale locazione ottimale per la collocazione della circostazione, la ex mensa ferroviaria, che da tempo non era più utilizzata da RFI. È stata quindi fatta una richiesta a RFI di concedere in locazione proprio per la circostazione e il 6 maggio del 2020 è arrivata al Comune la proposta di locazione, quindi la conferma con proposta di locazione da parte di Ferservizi, che è il gestore degli immobili in asset di RFI. Quindi subito dopo, il 24 giugno del 2020, con la delibera di giunta numero 101, abbiamo dato delle linee di indirizzo. Ecco, questa delibera era proprio progetto circostazione atto di indirizzo. E in queste linee di indirizzo si diceva stipulare apposito contratto di locazione e estendere le prestazioni del contratto di concessione della sosta a pagamento, includendo anche la gestione della sosta a pagamento delle biciclette. Un anno dopo, ecco, il 21 luglio del 2020, sempre con determina, poco dopo questa determina del 2020, ecco, cioè questa delibera del 2020, c'è una determina dell'ufficio tecnico dove si dà attuazione agli indirizzi deliberati dalla Giunta e quindi si approva lo schema di contratto di locazione con RFI e i provvedimenti conseguenti. Ci sono voluti 6 mesi per la stipula del contratto di locazione, che è avvenuta in data 22 gennaio 2021. Con effetto però dal 9 ottobre precedente. Infatti RFI, che ci aveva mandato, ricordiamo, in maggio il contratto, da sottoscrivere in data 9 ottobre 2020, pur senza aver ricevuto da noi il contratto sottoscritto, aveva già fatto la consegna dell'immobile. Immobile che però non è stato possibile utilizzare per cominciare con i lavori in quanto non c'era ancora il contratto sottoscritto. L'interrogazione prosegue con la citazione della delibera 44 del 2021, in cui si menziona come inaugurazione della cicloficina il 21 settembre. Ecco, la data del 21 settembre in questa delibera è riportata erroneamente. Infatti verrà poi rettificata con due determine, una del 29 novembre 2021 e una del 3 febbraio del 2022. Questa delibera, citata appunto la 44 del 24 marzo 2021, è ancora una delibera che segna un atto di indirizzo in ordine all'affidamento della gestione della cicloscrivere. Vengono definite le modalità del servizio, orari e tariffe, ma in sostanza ecco, si danno queste linee di indirizzo agli uffici competenti, affidare ad Abaco Spa la gestione della cicloficina. Tempo passa, nel frattempo l'interreg va avanti e si procede con gli interventi, per cui il 21 aprile del 2021, con delibera di giunta comunale numero 66, viene approvato il progetto esecutivo della cicloscrivere per un importo di lavori di 90.000 euro e si dà l'avvio per l'affidamento dei lavori. L'interrogazione riporta che il 21 settembre 2021 la cicloscrivere è stata inaugurata. Ecco, a questo proposito bisogna però specificare che l'inaugurazione, questo era stato detto molto chiaramente già in quella sede, non era riferita all'apertura immediata della cicloscrivere. Si trattava di un evento interno al programma Interreg, di cui costituiva la prima tappa ufficiale, il cosiddetto kick-off, tra l'altro che ha riscosso un grande apprezzamento da tutti i partner del progetto, italiani e svizzeri. E la data del 21 settembre non è stata scelta perché i lavori fossero terminati, ma proprio perché il 21 settembre si è celebrata la giornata europea della cooperazione, voluta dalla Commissione europea in collaborazione col Parlamento europeo e il Comitato delle Regioni, per realizzare un appuntamento dedicato alla cooperazione territoriale europea, con un focus sulle priorità dei programmi di cooperazione interregionale, transnazionale e transfrontaliera, cioè i programmi Interreg. L'interrogazione continua. La cicloscrivere, trascorsi ormai 6 mesi dall'inaugurazione, è tutta ancora oggi chiusa. Allora, ricordo che, a parte quanto specificato in relazione alla data del 21 settembre, l'apertura presuppone la definizione di due aspetti, il completamento dei lavori, ma anche l'affidamento in gestione. Riguardo al completamento, come sappiamo, mancavano ancora alcune lavorazioni, e sappiamo tutti che questo periodo e quello soprattutto le consegne erano difficili da far rispettare, infatti mancavano i profili di alluminio per i serramenti e poi le parti elettriche, nella cicloscrivere abbiamo diversi automatismi, dei lettori di codici, tant'è vero che i lavori sono stati terminati lo scorso gennaio. Riguardo all'affidamento della gestione, invece, come abbiamo visto, l'amministrazione ha espresso le proprie intenzioni a più riprese con diverse delibere che ho menzionato. D'altra parte, l'amministrazione definisce le linee di indirizzo, l'applicazione poi spetta agli uffici. Tra l'altro, noi non ci siamo limitati come amministrazione a dettare delle linee, ma abbiamo lavorato intensamente e con determinazione alla costruzione di questo progetto. L'interrogazione prosegue citando la determina del 3 febbraio scorso, che riporta, oltre alla correzione come rettifica di errore di quella data del 21 settembre, le motivazioni del perché la cicloscrivere non sia ancora stata aperta. Si cita appunto il servizio di cicloscrivere che è ancora ad oggi in attesa di essere avviato, in data da individuarsi d'intesa tra le parti, a seguito della definizione degli ultimi adempimenti preparatori tuttora in corso. Ecco, quindi queste determina due determini. Rettificano la data di apertura, quella del 29 novembre 2021 e quella del 3 febbraio 2022. Queste determine correggono un errore di individuazione della data, ma fanno anche cenno genericamente alle problematiche che hanno portato al ritardo. L'interrogazione prosegue ricordandoci che il 1 marzo aprono i sentieri ciclopedonali della Comunità Montana che è iniziata la primavera, che porta un incremento della fruizione di tutti i percorsi, e che la struttura è stata progettata per il cicloturismo, ma anche per il servizio ai cittadini e ai lavoratori. Benissimo, lo sappiamo, è stata proprio la nostra motivazione che ci ha spinto a realizzare la ciclostazione. E questo l'abbiamo sempre dichiarato, ovvero le due funzioni che la ciclostazione riveste. Servizio verso i cittadini, verso i clienti, per chi si reca per esempio a prendere il treno e lascia la bicicletta in sicurezza, e servizio rivolto al turismo, per chi poi arriva col treno e può prendere a noleggio una bicicletta elettrica. Si chiede di sapere se è ritenuto ragionevole e opportuno inaugurare un servizio per poi di fatto lasciarlo chiuso per diversi mesi. Questa domanda retorica lascerebbe intendere che si sia voluto anticipare forzatamente l'inaugurazione, pur non essendoci le condizioni, oppure addirittura che ci sia stata la volontà deliberata di non aprire la struttura, non si capirebbe per quale motivo, nonostante fosse disponibile. Evidentemente nessuna delle due. Come spiegato, l'inaugurazione era un fatto legato all'Interreg. E poi, come abbiamo detto sempre, oltre alla conclusione dei lavori c'è il tema della gestione. Continua. Quali sono e a chi sono imputabili le motivazioni che hanno comportato una così prolungata chiusura della ciclostazione? Le cause, come ho spiegato, sono dovute a due ordini di fattori distinti: i ritardi nell'esecuzione delle opere e i ritardi nell'affidamento della gestione. Riguardo alla realizzazione, i ritardi delle consegne dei materiali in particolare, come abbiamo visto, le cause sono chiaramente indipendenti dalla volontà sia dell'amministrazione che dell'ufficio tecnico, che pure si è speso in maniera molto collaborativa per la realizzazione di questo intervento. Il ritardo nell'affidamento della gestione, per cui l'amministrazione ha dato mandato più volte con delibera di giunta, è dipeso dal fatto che non è stato raggiunto in tempi ragionevoli un accordo con Abaco sulla gestione complessiva del più ampio contratto di gestione della sosta, del quale la ciclostazione costituisce solo una piccola appendice. Finalmente, devo dire grazie all'intervento dell'amministrazione, il 22 marzo scorso, cioè 3 giorni fa, l'accordo tra Uffici e Abaco è stato raggiunto, rendendo possibile l'avvio del servizio. E questo mi consente di rispondere all'ultima domanda dell'interrogazione, cioè quanto manca l'effettiva apertura della ciclostazione. A partire dal lunedì 4 aprile la ciclostazione sarà aperta e il servizio di ricovero delle biciclette attivato. L'apertura, tra l'altro, inaugura una settimana importante per la città di Sondrio. C'è l'evento di primavera Sondrio ti prende per la gola, il programma per sabato 9 e domenica 10 aprile, che coinvolgerà, come sappiamo, residenti e turisti. La ciclostazione sarà aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e grazie a un QR code sarà possibile entrare e uscire in qualsiasi momento per chi naturalmente è accreditato. Le tariffe sono di 1 euro al giorno, 10 al mese e 70 euro all'anno. Questo come già da delibera precedente. Sono riuscito a ottenere, grazie all'interlocuzione con Abaco, che fino al 30 aprile del 2022 sarà garantito un accesso gratuito giornaliero per ogni utente che vorrà trovare il servizio e fare richiesta. Verrà inoltre offerto un servizio aggiuntivo, che è molto interessante, che è stato introdotto per esempio nella ciclostazione di Bologna, molto più grande, il servizio di marchiatura antifurto delle bici. Questo servizio sarà erogato al prezzo di 15 euro all'utente finale che ne fa la richiesta, non è però obbligatorio. Sarà invece obbligatorio per gli abbonamenti mensili e annuali, ma al prezzo agevolato di 10 euro. Grazie.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Bettinelli per la sua dichiarazione di soddisfazione o non soddisfazione. Prego Consigliere.
Grazie Presidente e grazie Assessore. Se adesso dico che non sono soddisfatto della risposta, non è certo per l'esaustiva argomentazione dell'Assessore. La risposta in verità è molto completa e ha anche portato delle puntualizzazioni su dei temi che in verità non abbiamo mai messo in discussione. Innanzitutto la progettualità e la bontà dell'idea della ciclostazione. Francamente non abbiamo mai trovato fuori luogo questa scelta e non sono soddisfatto perché non è stata compresa la finalità dell'interrogazione, cioè il punto non era su quello che è successo sull'iter amministrativo che c'è stato, ma sulle modalità di comunicazione, che secondo me hanno avuto dei problemi, e quando io ho chiesto una valutazione su quanto accaduto era proprio su questo. Mi sarei aspettato anche una sorta di rammarico nel non aver potuto comunicare al Consiglio in questi mesi e alla cittadinanza quanto era così chiaro all'amministrazione, ma evidentemente poco chiaro a noi, ma soprattutto ai cittadini, perché francamente per tutti la ciclostazione era stata inaugurata. Io faccio riferimento a chi c'era, a chi ha letto i giornali, a chi ha sentito le interviste, nessuno ha fatto riferimento alla possibilità che poi per sei mesi la ciclostazione non venisse aperta. Quindi un servizio con queste potenzialità, con queste cifre che sono state messe in campo, con questa importanza che anche noi possiamo riconoscere senza problemi, effettivamente avrebbe meritato una modalità di comunicazione su quello che era il ciclo della ciclostazione un po' più attento. Questa amministrazione, io l'ho già detto altre volte, non è brava a comunicare quando vuole, secondo me. Quando non lo fa, credo che sia sempre in maniera un po' consapevole. Io credo che sarebbe stato opportuno dedicare più attenzione e dire a tutti com'era la situazione. Di fatto non si è mai fatto cenno a questa possibilità dal 21 settembre in avanti, e i cittadini, non solo i cicloturisti che magari durante l'inverno sono sicuramente meno, ma i cittadini che l'assessore Mazza e anche io mi ci metto, sono persone che girano la città in bicicletta tutto l'anno, anche in pieno inverno, sanno quanto è importante avere una struttura di questo tipo, e quindi noi pensavamo e ci auspicavamo che venisse aperta prima. Ci sono stati questi intoppi che sono stati anche documentati dalle determine che ha citato l'assessore, ma ecco, tornando sempre alla comunicazione, le determine sono atti amministrativi e comunicano veramente male. Leggere una determina per chi non è consigliere, già perché consigliere ogni tanto ci si trova a scontrarsi con termini particolarmente burocratici, le determine non le legge nessun altro, e quindi la comunicazione non può essere fatta in questo modo. Quindi ecco, il mio avviso è la mia osservazione è questa: ci sono mancanze più grandi di queste in città? Assolutamente sì, ma a nostro avviso è un punto di attenzione per la ciclostazione e anche per altre opere e altre attività. Detto questo, io ribadisco bene l'apertura. Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, è stata già anticipata con un puntualissimo comunicato stampa di oggi. Io spero che la ciclostazione abbia successo, che gli sia dato il giusto spazio a livello comunicativo su tutti gli organi del comune, e di avere un rendiconto dell'utilizzo già a fine anno, per capire se diciamo questo servizio sta rendendo come tutti ci auguriamo. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Maspero ed altri, mentre oggetto emergenza accoglienza profughi ucraini. Lascio la parola all'assessore Grillo della Berta. Prego.
Grazie Presidente. Come tutti sappiamo, il 24 febbraio di quest'anno, dopo anni di tensioni e di scontri, è iniziata la guerra tra Russia e Ucraina. Questo tragico fatto ha comportato finora l'esodo di milioni di persone verso l'Europa, verso territori più sicuri, dove la vita delle persone può essere salvaguardata. Ricordiamoci che questi profughi grandemente donne con figli, meno numerosi maschi adulti perché coscritti di leva e quindi impossibilitati a lasciare il paese, sono stati costretti a lasciare le loro case per salvare loro stessi e i loro figli. Globalmente l'accoglienza italiana è stata positiva, pronta e disponibile. Siamo noi italiani un popolo generoso nei confronti di chi soffre e in questa circostanza si è visto appieno. Tornando a noi, le prime avvisaglie della possibilità di arrivi anche nella nostra provincia sono avvenuti circa una settimana dopo l'inizio del conflitto. Per lo più persone con già dei contatti in loco, quindi richiamati in Italia da parenti e conoscenti disponibili ad ospitarli. Subito dopo abbiamo assistito allo slancio di tante persone che, oltre a denaro e risorse materiali da inviare in loco, si sono rese disponibili anche a ricevere nelle proprie case o in alloggi nella loro disponibilità persone singole o interi nuclei familiari. La gestione della logistica della spedizione delle merci e del trasporto delle persone era ed è tuttora in capo ad enti nazionali quali Croce Rossa e Caritas. Le amministrazioni comunali, nella fase iniziale del fenomeno, non sono state investite di alcun ruolo nel processo di accoglienza e gestione dei rifugiati. Tuttavia, non potendo restare sordi a una tale richiesta di aiuto, la nostra amministrazione ha fin da subito, con il dovuto equilibrio e saggezza che il governo di un processo complesso richiede, predisposto ed attivato quanto in suo potere per dare un fattivo contributo. Quindi ora, rispondendo con ordine alle richieste, quali passi sono stati fatti nella costruzione del coordinamento provinciale? Il coordinamento resta in capo alla prefettura, che ha fatto degli incontri con tutti gli attori del territorio e tiene le fila della gestione del fenomeno. Visto il crescente numero di arrivi, si è costituito un coordinamento tra la prefettura ed una rappresentanza dei comuni della provincia, al fine di promuovere una collaborazione più operativa tra gli enti. Quale supporto intende dare il Comune alle famiglie che hanno dato disponibilità all'accoglienza? Per questo aspetto si sono coordinati ed attivati tutti gli interventi già predisposti per fronteggiare le emergenze sociali, soprattutto sul fronte delle necessità economiche più cogenti. Fortunatamente, la rete territoriale del sistema di contrasto alla povertà è molto solida nel nostro comune ed in tutta la provincia. Pertanto abbiamo pensato di rinforzare tutte le misure già in essere per la gestione di queste tematiche. Esempio, Emporion, erogazione pasti, dazioni economiche, misure di straordinarie di contrasto alla povertà. Punto 3. Altri comuni hanno attivato iniziative simili. Non abbiamo ovviamente notizie di tutti i comuni. I comuni più grandi, mandamentali, cosiddetti mandamentali, hanno introdotto misure analoghe. Chiavenna, ad esempio, si è mossa prevalentemente nel contesto della comunità montana. Punto 4. Censimento delle strutture di accoglienza. Attualmente sono presenti sul territorio dell'ambito di Sondrio 220 posti nei CAS, cioè i centri di accoglienza straordinaria, di cui 52 nel comune di Sondrio, con 5 enti gestori che garantiscono il servizio di accoglienza per profughi richiedenti asilo. Punto 5. Posti disponibili nei CAS d'ampliamento. Attualmente i posti disponibili nel sistema CAS gestito dalla prefettura ammonta circa 400 posti in tutta la provincia. Un recente decreto ministeriale dà facoltà alle prefetture di incrementare i bandi per la messa a disposizione di posti. Nella nostra provincia questo aumento porterebbe ad un incremento di circa 90 posti. Tutto questo ovviamente subordinato al reperimento di un ente gestore disponibile ed in grado di effettuare il servizio. Un'ulteriore modalità di incremento dell'accoglienza che stiamo predisponendo proprio in questi giorni, è una cosa recentissima, deriva da un accordo attivabile tra prefetture, comuni e anche comunità montane con cui il Comune si rende disponibile a svolgere la funzione di coordinamento del servizio, che si esplica mediante la pubblicazione di bandi di evidenza pubblica per l'individuazione di un ente gestore che effettui materialmente il servizio. Il Comune in questo caso funge da garante e viene rimborsato dalla Prefettura con la medesima tariffazione del servizio CAS. Quali misure si intende intraprendere per il sostegno psicologico? Esiste una misura già predisposta dal Governo che prevede lo stanziamento di risorse per l'assistenza psicologica dei profughi che sono stati sottoposti ad un grave stress post-traumatico. Questo intervento prevede un sostegno psicologico e una mediazione culturale. Sono stati inoltre già individuati dei volontari italiani ed ucraini per svolgere questa stessa funzione. Quali interventi sono stati messi in atto per sostenere le famiglie ucraine già residenti nel nostro territorio che ospitano connazionali? Vale all'incirca lo stesso discorso già enunciato al secondo punto, la regia da parte del Comune e il potenziamento di tutta la rete per la gestione della povertà va a beneficio anche di ucraini residenti che ospitano connazionali. Abbiamo inoltre predisposto nella sede dell'Oratorio della Beata Veglia e del Rosario un punto di incontro e condivisione che verrà messo a disposizione delle persone ucraine presenti sul territorio. Il centro di ascolto della Caritas si è reso inoltre disponibile a svolgere una funzione di filtro e supporto per necessità di tipo materiale, morale o psicologico, in collaborazione con le altre associazioni di volontariato e con i servizi sociali. Questa azione è stata possibile grazie alla collaborazione dell'Arsuprede, Don Cristian Bricola, che si è molto speso per questa iniziativa, grazie ai volontari della parrocchia e alla Caritas diocesana. I vari attori coinvolti metteranno a disposizione, ciascuno per la propria parte, le varie attività e le varie professionalità che saranno in grado di mitigare le sofferenze dei profughi ucraini e di dar loro un po' di serenità, oltre a consentire di alimentare una loro rete di mutuo sostegno. Un altro utile intervento crediamo sia la raccolta delle disponibilità di alloggi o della possibilità di accogliere, di cui abbiamo dato ampio risalto, e che verrà poi gestita di concerto con la Prefettura nel contesto degli accordi previsti che abbiamo già descritto precedentemente. Infine, non certo per importanza, il tema dei minori non accompagnati. Come sapete, la normativa in vigore prevede il collocamento in strutture di accoglienza dedicate, spesso ubicate fuori provincia, che prevede una corresponsione economica in parte dalla Prefettura e in parte dall'ufficio di piano. A questo proposito, stiamo predisponendo uno schema di convenzione di affido temporaneo del minore, che analogamente a quanto già avviene per il normale sistema dell'affido minori, consente il collocamento presso una famiglia che si renda disponibile. Crediamo che questa sia una risposta utile per il benessere psicofisico del minore, soprattutto in considerazione dello stato di disagio e tensione che queste persone si portano dentro. Il calore di una famiglia è sicuramente maggiormente in grado di lenire le ferite di un'esperienza traumatica così grave. Quindi, facendo una rapida sintesi finale, ci sentiamo di dire che siamo pronti e già attivati per la gestione di questo tragico evento. Le principali misure di cui il Comune in proprio o in sinergia con altri soggetti cui ho accennato sono quindi: creazione di un punto di incontro e condivisione riservato ai profughi, attivazione di convenzione con la Prefettura per la gestione di alloggi per l'accoglienza, regia e coordinamento di tutte le azioni relative alla gestione delle problematiche di povertà materiale, sociale e relazionale, raccolta e monitoraggio delle disponibilità dei privati ad alloggiare o sostenere profughi, creazione di un sistema di affitti creato ad hoc. Sicuramente non è tutto quello che si può fare per gestire il problema. Sicuramente ci sarebbe molto altro da fare. Crediamo però in coscienza che abbiamo adottato le misure più importanti che le circostanze, le risorse e le nostre capacità ci hanno consentito. Crediamo che ogni sforzo, ogni attimo di impegno che ciascuno può dedicare per la causa dei profughi sia tanto importante per loro in termini di sostegno materiale quanto per chi lo esercita in termini di crescita morale e slancio umanitario. Grazie.
Grazie Assessore. Lascio la parola al consigliere Maspero per la dichiarazione di soddisfazione o meno. Prego, consigliere.
Guardi, io la ringrazio. Non posso dire che non sono soddisfatto perché insomma ha risposto punto su punto su tutto, aggiunto anche qualche informazione in più. Quindi non posso dirle di non essere soddisfatto. Sicuramente da quanto emerge dalla risposta, oltre a diciamo sfruttare degli strumenti già attivi per la gestione dell'estrema povertà, che semplicemente vengono implementati e leggermente rafforzati, non c'è qualcosa di veramente particolare da parte del Comune per far fronte a questa cosa qua. Io trovo che ci sia forse qualche passettino in più da fare. Adesso vedremo come evolve la situazione. Se il Comune crede che andare avanti insomma con gli strumenti che già ci sono per affrontare questa cosa sia quello che vuole fare, io devo dirvi che sono soddisfatto della vostra risposta, perché vuol dire che non c'è volontà probabilmente di implementare qualcosa di più forte. Comunque, va bene così, io sono soddisfatto e vedremo se gli strumenti che avete messo in campo saranno sufficienti. Quindi è un'attesa di vedere che risultati avrà il fatto di aver fatto forse qualcosa di un po' più incisivo, un po' più importante. Grazie, buona serata.
Grazie consigliere. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Palotti. Avete l'oggetto il Comune non risponde alle segnalazioni, per quale motivo? Io avviso solo, prima di dare la parola all'assessore, che noi avremmo superato l'ora prevista per l'interrogazione, ma non avendo utilizzato diciamo tempo di mozione e ordine del giorno, preferisco andare avanti e finire l'interrogazione e poi proseguire con gli altri punti iscritti all'ordine del giorno. Era solo per, giusto per rimanere a verbale, che andiamo oltre l'ora prevista. Prego, assessore Massera.
Grazie Presidente. Sì, ecco, questa interrogazione, premesso questa interrogazione, che vabbè, alcune questioni che vengono chieste, francamente, allora io risponderò perché sono abituato a farlo sempre comunque, però come dire, si poteva avere una risposta altrettanto efficace senza attendere appunto i tempi di una risposta in consiglio comunale su una questione dove, ecco, vengo chiamato come assessore a diciamo rispondere sul dimensionamento di una pianta. Francamente, ecco, sono risposte che fa prima darle un ufficio tecnico, ecco, quindi visto che Palotti ha dimestichezza con l'ufficio tecnico, avrebbe secondo me fatto prima, anche a beneficio appunto di chi presenta le richieste, per conto, lui si è mosso per conto appunto di un cittadino, quindi sarebbe stato più rapido nella, ecco, tutto qua, quindi abbiamo forse perso dei giorni. Detto questo, quello che ho potuto verificare è questo, che ci sono state due richieste, a seguito della prima del 2020, richiesta via email da parte della figlia della signora anziana che diciamo sollevava la questione di queste due piante vicino alla sua abitazione in località Ponchiera, e c'è stata una risposta telefonica. E successivamente alla seconda richiesta via mail non c'è stata una risposta. Io ho verificato, ovviamente mi sono attivato subito, ho verificato con gli uffici che c'è stato effettivamente un difetto di comunicazione, nel senso che sono state fatte le valutazioni è scappata via e non si è data la risposta, c'è poco da girarci intorno, quindi, ma le valutazioni erano state fatte, quindi venendo alle valutazioni, le valutazioni sono state che per quanto riguarda la supposta, come posso dire, il fatto che questa pianta favorisca le allergie, io ho una risposta scritta dell'ufficio ambiente che ha valutato che queste piante non provocano allergie e quindi diciamo si è ritenuto di non tagliarle per questa motivazione. Come ovviamente, ecco, se dovessimo tagliare tutte le piante che si suppone provocano delle allergie senza poi affidarsi delle valutazioni tecniche, dovremmo veramente tagliare metà delle piante che ci sono in comune di Sodero. La valutazione è stata fatta e quindi la pianta non è stata tagliata. Si chiedeva anche di valutare il fatto della vicinanza all'abitazione e il fatto della dimensione di queste piante se richiedesse, se si potesse appunto ottenere un taglio delle piante per questo motivo, e anche su questo le valutazioni fatte, ovvero di piante che sono posizionate a circa 7-8 metri dall'edificio, diciamo nella scarpata adiacente al condominio Rasella, tra appunto l'edificio e il campo sportivo, si è valutato anche qui che queste dimensioni, che questa distanza, come posso dire, fosse compatibile e non mettesse a rischio, diciamo, l'edificio, e quindi anche qui una valutazione tecnica da parte di chi, dei soggetti appunto competenti sul valutare se una pianta vada tagliata o meno, è stata fatta. Il difetto di comunicazione però c'è stato, e dico al consigliere Palotti che nei giorni scorsi l'ufficio tecnico settore ambiente ha scritto alla figlia della signora anziana e ha dato appunto le queste risposte, quindi lato allergia e lato dimensione della pianta, scusandosi per il fatto che non è stata data questa risposta. È stato dopo un giorno l'ufficio tecnico è stato contattato dalla signora, che ha apprezzato la risposta. Contestualmente comunque si è segnalato alla signora che, visto che comunque nel frattempo sono passati 2 anni, verrà fatta un'ulteriore valutazione, quindi verrà valutato appunto se la pianta è cresciuta in maniera tale nel frattempo per cui una potatura si possa rendere necessaria, e quindi nei prossimi giorni verrà fatto un sopralluogo, verrà riaggiornato il tema e vedremo se si riterrà di potare o tagliare le piante. Però ecco, diciamo, ho apprezzato comunque che la signora abbia apprezzato appunto di essere contattata seppur tardivamente, quindi volevo dare queste risposte. Per il resto, ecco, ripeto, magari queste questioni qui, rivolgendosi direttamente all'ufficio tecnico, magari anche contattando l'assessore, ma senza aspettare, diciamo, i tempi di una risposta in aula, posso anche un pochino velocizzare delle risposte, che poi alla fine sono abbastanza, come dire, semplici. Però ecco, l'ufficio si è scusato per la mancata comunicazione e la signora ha apprezzato, ecco, quindi questo era per dare una risposta che non so se troverà la soddisfazione del richiedente.
Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Palotti per la dichiarazione. Prego, consigliere Palotti.
Non sono soddisfatto praticamente su nessuno dei punti indicati, al di là della questione che se dopo 2 anni mi si fa l'osservazione che se fossi passato per via non della interrogazione con risposta in consiglio avrei accelerato i tempi, sinceramente non merita neanche una risposta, ma mi sembra che stiamo un po' scherzando sulle cose. Io faccio un'interrogazione con risposta in consiglio comunale per dare evidenza che a volte i cittadini devono attendere delle risposte che poi non arrivano e si rivolgono a un consigliere comunale sperando di avere delle risposte. Forse avrebbe potuto fare un terzo sollecito, forse io avrei potuto andare tramite conoscenze personali o fare una telefonata, eccetera, però di sentirmi fare un'osservazione sulla modalità scelta, sinceramente, non mi garba questa risposta. Ma nel concreto della risposta, di là che ho scoperto anch'io, e questo riconosco, che le allergie, i pioppi non danno allergia, non sapevo di questa cosa, io mi sono un po' fidato dal punto di vista medico da questa signora che mi ha detto quando fiorisce io non riesco, e poi ho scoperto anch'io guardando perché poi ho avuto... La signora che conosco mi ha informato della risposta data dal comune, che si è scusato della mancata risposta, eccetera, e lì ho scoperto che i pioppi, questa famosa lana dei pioppi, non è allergica, perché la lana è il frutto, è il seme che si diffonde, non è un polline che provoca allergie. Ma al di là di questo, io non riesco a comprendere perché un comune a cui viene chiesto di togliere degli alberi che sono a 3,5 metri dal muricciolo della rete, perché sono andato a misurarli, quindi non diciamo 6 o 7 metri, sono 3,5 metri, il ceppo è a 3,5 metri, e allora se bisogna stare lì a guardare il mezzo metro avanti e indietro per giustificare che il comune può lasciare degli alberi nelle vicinanze della casa, tanto si ritiene che non possa cadere. Io non avrei agito così. Nel momento in cui mi fosse stato fatto vedere come ufficio, come responsabile politico di questa decisione, che queste piante possono essere lasciate, per me è una scelta poco attenta a chi fa la segnalazione, perché ci si appella a un mezzo metro di differenza, senza tenere nemmeno conto che i rami invece sovrastano, oltrepassano la proprietà del condominio. Quindi già di per sé si sarebbe dovuto intervenire per tenere i rami all'interno e non sporgenti sulla proprietà. Quindi già non c'è il rispetto della normativa. In più però ci si appella al fatto che comunque la distanza è garantita. Io sinceramente non condivido e non sono soddisfatto di questa risposta, ma anche dal punto di vista che è poco conveniente per il comune anche a livello economico, perché il tagliare una pianta per far rispettare le distanze con le potature ha dei costi, e se non si è intervenuti è sempre solo una questione di costi, e quindi periodicamente ogni tot anni fare una potatura, cosa che non è stata fatta finora, comporterebbe dei costi. In più le piante più crescono e più costa abbatterle. Allora io mi chiedo che vantaggio ha avuto il comune a dare questo tipo di risposta e a voler ancora attendere a tagliare questa pianta che toglie luce a questa abitazione, perché cresce a 3,5 metri, un pioppo. Penso così a stima che possa avere 25-30 anni un pioppo, due pioppi affiancati del genere. Allora se io avessi un comune un po' più attento avrei preferito, quindi non sono per nulla soddisfatto.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Notti d'Altro, avente ad oggetto chiusura scuola materna Triangia. Lascio la parola all'assessore Frazza, prego.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Quindi mi si chiede la conferma in merito alle motivazioni della chiusura che è stata sollecitata dall'ufficio scolastico territoriale a fronte dei numeri degli iscritti, perché l'ufficio scolastico applica quella che è la normativa e per tenere aperta una sezione ci vogliono 18 iscritti. Le riunioni che abbiamo avuto con i dirigenti e che abbiamo regolarmente, diciamo durante queste riunioni è emerso subito dopo le iscrizioni che i numeri erano preoccupanti e ci si è attivati anche per capire se ci poteva essere interesse da parte di altre famiglie nell'iscrizione presso la scuola dell'infanzia di Triangia. I numeri sono rimasti 9, di cui appunto 5 rinnovi, 3 nuove iscrizioni, di cui 2 dalla frazione stessa e uno non residente, un bambino residente a Castione. E quindi a fronte di questi numeri l'ufficio scolastico regionale, perché bisogna dire che il nostro ufficio scolastico territoriale si rapporta con l'ufficio scolastico regionale, non ha voluto sapere di deroghe. Ciò nonostante io ho scritto, vi leggo la lettera che ho scritto l'11 di marzo, non appena ufficialmente abbiamo saputo di questo fatto, ho scritto al nostro dirigente Fabio Molinari dell'ufficio 13, cioè l'ambito territoriale di Sondrio, e alla dirigente dell'ufficio 7 del servizio regionale personale della scuola, il dottor Luca Volontè, questa lettera. Ricevuta notizia della decisione di non confermare per l'anno 2022-2023 le attività educative presso la scuola dell'infanzia di Triangia, situata in territorio alpino a 800 metri sul livello del mare, si presenta l'importanza di mantenere il servizio in considerazione della volontà di salvaguardare l'attaccamento all'ambiente montano da parte degli alunni e delle famiglie, di attivare politiche di coesione e dinamiche di comunità a livello locale e non perdere l'identificazione con la propria terra. Si richiama inoltre il programma EcoSchool, che ha contraddistinto l'offerta del plesso di Triangia in questi anni, che ha generato interesse da parte delle famiglie e importanti riconoscimenti. si sollecita la vostra attenzione e la revisione degli attuali orientamenti anche in considerazione dell'accordo ANCI, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, sulle deroghe ai parametri numerici previsti dal DPR 81 del 2009. Ecco, questa lettera non ha avuto risposta. Attualmente, ecco, non si deve aspettare il 19 di aprile per sapere, perché lì il 19 di aprile si concluderanno ufficialmente le operazioni che identificheranno il numero preciso dell'organico destinato alla nostra provincia. Certo, la tendenza è quella di diminuire, se pensate che già lo scorso anno la nostra provincia ha perso 22 unità di personale docente. Quindi la tendenza purtroppo è quella della diminuzione e del risparmio. Noi abbiamo scritto e ricordato questo accordo. Certo, vero è che nell'accordo stesso, ANCI, Ufficio Scolastico Regionale, evidenzia il fatto che questo accordo può essere mantenuto a fronte appunto di risorse di personale che evidentemente l'Ufficio Scolastico Regionale non ha, che e non viene concesso dagli uffici centrali. Quindi questo è una considerazione da fare. Le soluzioni alternative sono state appunto quelle di ricordare comunque questo accordo ANCI. Ho manifestato questa problematica ad ANCI, che è stata contattata non solo da me ma da altri comuni della nostra provincia, purtroppo toccati da questa politica del risparmio sul personale. Certamente posso dire che non si parla di una chiusura definitiva, perché se l'anno prossimo ci sarà una richiesta adeguata a quello che sono i parametri, cioè che si avvicini perlomeno a questo numero dei 18 bambini, la scuola è lì, l'edificio c'è, e quindi da parte nostra c'è tutta la volontà per mantenere vive le scuole delle frazioni. Questo penso sia ormai noto, perché in tutti questi anni io a tutti i tavoli sono stata comunque anche sollecitata anche dai dirigenti stessi a pensare ad una razionalizzazione. Io non ritengo di accettare una razionalizzazione, perché ritengo che le scuole delle frazioni siano estremamente importanti proprio per creare questo avvicinamento al nostro ambiente, perché l'amore dell'ambiente montano nasce proprio dal vivere l'ambiente montano. Quindi innanzitutto la scuola può essere fonte di vita e di risorse per le frazioni stesse, ma al di là di questo anche per i bambini della città che desiderano avvicinarsi grazie alle loro famiglie, che desiderano che i loro figli stiano a contatto maggiormente con la natura. Questo sicuramente può facilitare quell'amore nei confronti dell'ambiente, della salvaguardia dell'ambiente, di cui abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di cittadini che desiderino vivere in montagna, altrimenti ci sarà uno spopolamento, e lo spopolamento vuol dire anche non più risorse per avere quel presidio nei confronti dell'ambiente, quell'attenzione, quella cura di cui la montagna ha bisogno. Quindi da parte io mi auguro appunto che ci possa essere un ritorno. Credo sicuramente che la pandemia abbia un pochino allontanato anche dalle scuole delle frazioni, perché tutte le problematiche anche relative al trasporto, al distanziamento sul trasporto, sicuramente possono aver allontanato un pochino i residenti in città, proprio perché insomma la problematica del trasporto comunque e il timore di contagio sicuramente può essere stato un deterrente. E c'è anche da considerare altra problematica molto forte, la denatalità, perché vi leggo i numeri degli alunni che diciamo complessivamente nelle scuole della nostra città si iscriveranno nella classe prima, i nati del 2016 sono 163, i nati nel 2017 sono 159, i nati nel 2018 sono 154, i nati nel 2019, che quindi si iscriveranno nel primo anno delle varie scuole dell'infanzia, sono 142. E vi devo anche dire che i nati nel 2020 sono 119. C'è stata una piccola ripresa nel 2021, 134. Però sicuramente sono delle cifre che non ci potranno permettere di mantenere, o comunque sicuramente avremo delle attenzioni da parte dell'ufficio scolastico territoriale, da parte dell'ufficio scolastico regionale, se non si riesce a invertire questi trend. Dubito che succeda, perché è un trend, ahimè, che è in atto da parecchi anni. Ricordo nel discorso che fece il Pontefice a Santo Stefano del 2021, ci fu un riferimento in questo discorso anche alla denatalità. Il Santo Padre utilizzò il termine di inverno demografico, perché sicuramente è una problematica molto forte che ci tocca come Italia e non solo, e non possiamo spingere perché ci siano delle politiche che dimostrino una maggiore attenzione alla famiglia, una maggiore attenzione, ma anche in generale, ai giovani, perché purtroppo i nostri giovani sicuramente sono stati un po' investiti da quella nube della sfiducia che li ha portati a scegliere anche di andare all'estero, o scegliere, per chi resta, di non osare costituire una famiglia, anche per paura della precarietà, perché certamente la precarietà non induce a una progettazione forte a livello familiare. E quindi diciamo, questo è un discorso veramente molto ampio, che sicuramente però condizionerà anche la nostra città. Da parte dell'amministrazione c'è una forte attenzione comunque a tutte queste problematiche e comunque, ripeto, una forte attenzione alle scuole delle frazioni, perché riteniamo che dare la possibilità ai bambini sia delle frazioni di poter avere la scuola vicino a casa, di poter godere di quell'ambiente montano che devono imparare a conoscere e ad amare, e sia anche da parte dei bambini della città, che se vogliono possono andare a vivere un'esperienza educativa a stretto contatto con la natura. Da parte dell'amministrazione comunque c'è tutta la disponibilità, appunto, sia a trasportare chi vuole essere trasportato nelle scuole delle frazioni, oppure, come in questo caso, dei 9 bambini della sezione della scuola di Triangia che non si attiverà, a scendere, quindi coloro che risiedono a Sondrio andranno autonomamente nella scuola Munari, che ha offerto loro una possibilità di iscrizione, o nelle scuole che riterranno più confacenti. E sicuramente ai 2 bambini residenti nella scuola nella frazione di Triangia di avere il trasporto per poter scendere e frequentare la scuola della città. Spero di essere stata chiara e di aver risposto a tutti i quesiti. Grazie.
Grazie Assessore, lascio la parola al consigliere Iannotti sulla dichiarazione di soddisfazione o meno. Prego consigliere.
Sì, grazie Assessore, sono soddisfatto, ha risposto a tutto quello che abbiamo chiesto. Ecco, era un'interrogazione non assolutamente polemica, ma che mirava ad avere anche delle risposte puntuali che sono arrivate. Ecco, il motivo principale, l'ha detto anche lei, che induce un po' la chiusura della scuola materna di Triangia, è legata al basso numero di iscritti, che è dovuto anche al calo demografico che interessa tutte le scuole della provincia. Ecco, un peccato vedere spegnersi così una scuola che rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità, una scuola che è immersa nella natura con un'offerta formativa direi unica, a cui dobbiamo purtroppo rinunciare, mi auguro momentaneamente. Ecco, chiedo attenzione da parte dell'amministrazione che si faccia di tutto sin d'ora anche a conservare la primaria, in modo che vada avanti per il giusto percorso, e come ha già detto anche l'assessore, che si faccia di tutto anche per riattivare a brevissimo questa scuola, che è stata un'esperienza assolutamente molto positiva, che ha fatto crescere, come dicevo prima, l'intera nostra comunità, con un'attenzione alla parte alta della nostra città. Grazie. Chiedo al Presidente se posso intervenire, già che ho la parola, e se posso intervenire sull'ordine dei lavori, se mi è concessa la parola.
Prego.
Senza tono polemico, ma devo intervenire nel corso del Consiglio per capire un po' le procedure. Torno alla questione prima dell'ordine del giorno, perché il Presidente mi ha risposto citando il regolamento. Io sono andato a rivedere il regolamento e invito a leggerlo, magari anche a segretario, a approfondire l'articolo 62,4. Dove dice che le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno possono essere ritirati dal consigliere o dai consiglieri proponenti senza discussione e senza votazione. Ecco, quindi io, il Presidente mi ha già risposto, chiederei al segretario di dare una spiegazione se quello che ho letto risponde di fatto a quello che è avvenuto prima, sostanzialmente, perché per noi è importante, insomma, perché se vengono presentati gli ordini del giorno, vengono esposti facendo anche dei ragionamenti e poi vengono ritirati alla fine, ecco, apre un cinema, siccome è già la seconda volta che avviene. E chiedo se quello che è successo prima è in linea col regolamento. Lo chiedo al segretario, visto che il presidente prima ha già detto che rispetta il regolamento, però ecco, siccome l'articolo 64,1 dà la possibilità ai consiglieri di interpellare il segretario sulle questioni di carattere di assistenza giuridico-amministrativa, mi appello a quello. Lo faccio adesso perché non ho altre occasioni. Grazie.
Prego, segretario.
Sì, buonasera a tutti. Allora, l'articolo 62,4, le interrogazioni, interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno possono essere ritirati dal consigliere o dai consiglieri proponenti senza discussione, senza votazione. Se mi si chiede l'interpretazione di questo comma alla luce di quello che è successo, è difficile ritirare la mozione o l'interrogazione o gli ordini del giorno senza intervenire da parte del consigliere, quindi poi nella gestione dell'intervento ci si può accordare che da adesso in avanti gli ordini del giorno, le mozioni, interpellanze e interrogazioni possono essere ritirate senza andare ad illustrare il contenuto. È un accordo che può essere preso in questa sede, una sede di capigruppo, senza discussione. Se io devo presentarlo, non c'è discussione dopo l'intervento del proponente che illustra l'argomento.
Grazie, segretario. Credo che abbiamo chiarito il punto. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Songini. Ed altro avente d'oggetto e cattone attività commerciale in città, quali misure per contrastare questo fenomeno? Lascio la parola all'assessore Canovi. Prego.
Grazie, Presidente. Ringrazio i consiglieri Songini e Iannotti che con questa interrogazione ci consentono di fare qualche riflessione in merito al fenomeno legato alla chiusura delle attività commerciali. Fenomeno che si è anche molto lentamente arenato da tantissimi anni per una serie di concause, dalla decentralizzazione delle attività commerciali all'avvento massiccio delle vendite online. Fenomeno che forse la città non ha saputo cogliere nella sua globalità e che ora, dopo 2 anni di pandemia, che ha comportato dei lunghi periodi di lockdown e di smart working diffuso e generalizzato e con una guerra europea in corso, si è manifestata nella sua interezza. A nostro avviso la città nel suo complesso non ha saputo anticipare i tempi, mettendo in atto
progetti strategici per cambiare la rotta, perché era assolutamente evidente da anni che il tessuto della città si stava trasformando velocemente. Non sono state sviluppate visioni e proposte strutturali destinate a dare forma e identità turistica al territorio in modo consolidato e stabile. Si sono privilegiati progetti che non sono stati in grado di promuovere a 360 gradi la nostra città, sfruttandone tutte le potenzialità e che hanno avuto delle ricadute economiche non significative. Oggi subiamo le conseguenze negative di anni in cui si è conservato lo stato di cose esistenti senza introdurre dei cambiamenti, forse perché le cose non andavano così male e nessuno se ne preoccupava. Il mercato oggi è fortemente condizionato da un periodo congiunturale che solo eufemisticamente possiamo definire negativo, ma che ha colpito tutti indistintamente. La pandemia inoltre non solo ha causato perdite economiche, ma ha cambiato anche le abitudini delle persone. E questi mutamenti devono essere compresi in fretta dalla società per adottare delle strategie alternative. Da quando si è insediata questa amministrazione, che aveva ben in mente le difficoltà che già nel 2018 le attività produttive stavano attraversando, si è da subito prodigata per cambiare le strategie di sviluppo di una città che aveva cambiato volto. Abbiamo fin da subito messo in atto delle iniziative che potessero modificare il percepito della città in un capoluogo attrattivo, tentando di renderla accogliente, capace di essere un punto di riferimento da cui partire per la scoperta dell'intera valle. L'amministrazione, mantenendo fede ai propositi della campagna elettorale, sta portando avanti una politica basata anche sulla forte sinergia con il tessuto economico, che deve essere il motore della città e non può essere considerato come una risorsa a sé stante. Occorre lavorare tutti nella stessa direzione per cambiare la sensibilità prima dei nostri cittadini e delle attività commerciali, che siamo certi troveranno, nonostante il periodo difficile, delle nuove modalità di vendita e nuovi sbocchi occupazionali basate sulle nuove esigenze dei fruitori della città. La transizione digitale, la crescente sensibilità ambientale e l'esperienza pandemica stanno accelerando il passaggio verso una società più inclusiva e sostenibile, nella quale le tecnologie diventano pervasive e le persone assumono un ruolo centrale. Ma tutte le attività sino ad oggi portate avanti, mi riferisco ai progetti di marketing esperienziale, quali l'arredo urbano di Sondrio a colori, alla riqualificazione della Via dei Palazzi, Sondrio su tela, i corsi di formazione che abbiamo finanziato per gli operatori delle strutture ricettive, le collaborazioni che abbiamo stabilito con gli enti sul territorio, mi riferisco all'accordo con il Consorzio Vini che trasferirà la sede a Palazzo Martinengo nel cuore della città, perché sappiamo che il vino è un asset su cui dobbiamo puntare per lo sviluppo turistico. L'accordo con l'Armes per l'apertura della ciclostazione per sostenere il turismo slow, le installazioni turistiche, la Big Bench, la passerella delle Cassandre, il piano di riposizionamento e marketing turistico che è stato commissionato dal professor Serati, il piano strategico del turismo, tutte le campagne di stampa nazionale che abbiamo portato avanti nei vari eventi vanno nella direzione di accrescere l'apprezzamento e l'indice di gradimento della città, aumentandone al tempo stesso la visibilità. Però permettetemi di dire che non parlerei di ecatombe. È un termine troppo forte e anche forse fuori luogo, perché non si può parlare in questo momento attuale di strage. Tra l'altro i dati che mi sono stati messi a disposizione dall'Ufficio del Commercio ci confortano, in quanto facendo un raffronto tra la situazione del 2019 e il 2022, il saldo negativo delle cessazioni delle attività commerciali è solo di 3 unità. Ovviamente ciò che si vede di più e che più colpisce in città sono le chiusure degli esercizi di vicinato, che forse risentono maggiormente anche della concorrenza delle vendite online, mentre le attività artigianali sono aumentate di 13 unità, mentre quelle ricettive, quindi attività alberghiera e non alberghiera, sono aumentate di 6 unità. Questi dati ci fanno ben sperare nell'ottica della nuova impronta turistica che vogliamo dare alla nostra città. Inoltre le chiusure dei negozi sono dovuti in alcuni casi anche al mancato ricambio generazionale, che sfruttando le nuove potenzialità digitali avrebbero potuto portare delle innovazioni e rendere forse dei servizi più accattivanti. In questo particolare difficile momento occorre essere competitivi, professionali e cogliere le nuove opportunità del mercato. Ad ogni modo, anche alla luce dei dati, infonderei un po' di fiducia sia agli operatori, che nonostante tutto decidono di tenere aperto, sia alla cittadinanza, evitando di mettere solo e sempre in cattiva luce i lati negativi della città, diffondendo messaggi tragici. Siamo coscienti e consapevoli del momento di difficoltà, ma se ci concentriamo solo sul problema non lo superiamo. Dobbiamo guardare avanti e cercare di cogliere le nuove opportunità che ci saranno. E a questo punto penso alle future Olimpiadi che interesseranno l'intera provincia. Per rispondere alle interrogazioni in merito alle misure messe in atto negli ultimi anni, possiamo dire che l'amministrazione durante la pandemia ha, con delibera consiliare 64 del 30 ottobre 2020, ha ridotto la TARI, tassa rifiuti delle utenze non domestiche, nell'anno 2020. Con delibera consiliare numero 82 del 22/12/2020, a fronte della recrudescenza della pandemia per la zona rossa, ha previsto ulteriori riduzioni TARI per alcune categorie ulteriormente penalizzate dalle restrizioni, quali cinematografi, impianti sportivi, palestre, collegi, attività artigianali di servizio alla persona, negozi, pubblici esercizi, artigiani alimentari, trasporto, sale giochi. Con delibera di giunta del 7 luglio 2021 sono state approvate le riduzioni TARI per coronavirus relative all'anno 2021, che per quanto concerne le utenze non domestiche hanno previsto delle riduzioni dall'80% al 33,33% a seconda delle varie categorie. Abbiamo erogato contributi per le start-up per imprese di nuova costituzione. Nell'anno 2020 ne hanno beneficiato 12 imprese, nell'anno 2021 abbiamo erogato questo contributo a 13 imprese. Abbiamo sburocratizzato il procedimento di rilascio delle autorizzazioni relative all'occupazione di suolo, rendendolo molto più semplice e molto più veloce. Abbiamo partecipato al bando regionale delle piccole e medie imprese dei distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale e con deliberazione del 16 settembre 2020 abbiamo approvato la concessione di contributi a fondo perduto delle medie e piccole imprese, stanziando la somma di euro 400.000 oltre ai 170.000 euro messi a disposizione da Regione Lombardia. L'amministrazione ha realizzato, quando è stato possibile in base alle restrizioni, eventi in città che potessero fungere da svago per la nostra cittadinanza, ma fossero altrettanto attrattivi ed avere delle ricadute economiche positive sulla città. Tutto questo sicuramente non basta, ma riteniamo che la strada tracciata e la svolta che intendiamo dare alla nostra città sia quella giusta. Per questo motivo, senz'altro, parteciperemo al bando dei distretti del commercio per gli anni 2022-2024, che è stato deliberato 4 giorni fa nella giunta regionale e che ha come obiettivo quello di sostenere e consolidare la ripresa del commercio e dell'artigianato. Questo bando, di cui abbiamo già discusso anche con il nostro partner Unione del Commercio, dovrà individuare una vocazione tematica del distretto, valorizzando il commercio, l'enogastronomia e i prodotti tipici. Dovrà proporre soluzioni innovative, digitali ed avere un particolare focus sul riutilizzo degli spazi sfitti. Quindi ci impegneremo perché anche tramite questi strumenti si possano sostenere le attività produttive della nostra città. Da ultimo, e finisco, vi comunico che il calendario eventi è stato condiviso durante una riunione con l'associazione di categoria. Siamo stati anche invitati ad un'assemblea tenutasi presso la Camera di Commercio in cui abbiamo illustrato le nostre proposte per gli eventi città. Al tempo stesso abbiamo ascoltato le richieste e le proposte dei singoli commercianti e abbiamo dato loro il nostro supporto, mettendo a disposizione il nostro consulente perché affinché venissero proposte delle iniziative collaterali che potessero coinvolgere i singoli operatori del commercio ai nostri eventi. La risposta è stata positiva e stiamo dunque portando avanti insieme una comunicazione
che per il tramite dell'evento faccia parlare di Sondrio e delle sue nuove potenzialità. Ad oggi, dopo solo una settimana dall'apertura dell'iscrizione, quando ancora la campagna stampa non è entrata in vivo, il numero di persone che hanno deciso di venire a scoprire la nostra città, partecipando al prossimo evento di primavera, che è volto alla scoperta del nostro territorio tramite vari tour organizzati, è di 480 persone, di cui il 65% proveniente da fuori provincia. Quindi anche tali dati ci confortano e devono generare fiducia nella nostra città, che a volte non è consapevole delle proprie bellezze e delle proprie capacità di attrarre turismo. È un percorso lungo, appena iniziato, ma a nostro avviso ben avviato. Grazie.
Grazie Assessore, lascio la parola al Consigliere Songini per la dichiarazione di soddisfazione o meno. Prego, Consigliere.
Presidente, io ringrazio l'Assessore per appunto la più esaustiva risposta, che però non ha proprio centrato forse il tema dell'interrogazione, che non è assolutamente un giudizio sul passato, ma una richiesta di cosa fare proprio in questo momento, cosa fare, cioè questa è un'urgenza, non è vero che non è un'ecatombe, che sono termini troppo che evocano solo brutture, è un dato di fatto, perché evidentemente tutte queste strategie, questa sinergia, c'è qualcosa che non funziona. Mi viene un po' da dire, se mia nonna aveva le ruote era corretto, invece apprendo con favore che si parteciperà al bando dei distretti commerciali e ci mancava anche che non si partecipasse. Mi auguro che con questi bandi si possa dare un contributo comunque alle nostre attività, scusate, e che possa essere un aiuto e un contributo concreto, perché di questo hanno bisogno le nostre attività, e gli esercizi di vicinato comunque diciamo che sono un po' lo specchietto che abbiamo e l'immagine che diamo della nostra città. Io penso che il Comune dovrebbe fare di più, ma non solo in termini economici, perché sicuramente pensare magari delle forme di finanziamento, di aiuto, di compartecipazione per queste attività ci starebbe male, ma proprio anche forse il Comune dovrebbe esercitare un po' quella moral suasion di ente autorevole e interloquire con altri soggetti che l'assessore ha solo marginalmente, diciamo, fatto un accenno marginale dicendo faremo in modo che gli spazi sfitti vengano recuperati. Ecco, bisognerebbe cercare che non diventassero spazi sfitti prima che modifiche, perché c'è qualcosa che non va, c'è un problema di richieste di aumento degli affitti dei locali che inducono gli esercenti a chiudere le loro attività. Non è solo una questione di cambio generazionale. Certo, il cambio generazionale non c'è, ma perché la generazione successiva non ritiene più conveniente continuare un'attività di famiglia. Non è solo perché magari i giovani fanno altro, magari non so, i genitori hanno fatto i commercianti, i figli prendono altre strade, quindi altre vie, non proseguono le attività di famiglia. Io non sottovaluterei questo problema, che non è nuovo, e ha ragione l'assessore, però ha avuto un'accelerazione. Ha avuto un'accelerazione, questo potrebbe essere un problema per tutti questi progetti, anche di rilancio dell'immagine della città di Sondrio, perché se si va oltre una certa soglia diventerà sicuramente un problema anche per il rilancio della Sondrio turistica. Quindi non sono soddisfatta della risposta, perché mi sembra che nonostante tutti questi piani, nonostante tutte queste cose, i fatti ci dicano che la realtà è altro. Grazie.
Grazie consigliere. Abbiamo terminato l'interrogazione e le interpellanze, passiamo al punto 4, ratifica e deliberazione di giunta comunale numero 35, il 9322, 21 prima variazione del bilancio di previsione 22-23-24. Lascio la parola all'assessore Munarini.
Buonasera a tutti, scorriamo come al solito il prospetto della, che viene predisposto nella bozza di delibera. Vediamo che le voci più importanti vado a descrivere. Ci sono 81.000 euro di trasferimenti dalla provincia per il ristoro dei consumi di energia elettrica delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado anno 2020. Ci sono dei trasferimenti che la provincia ha ricevuto da Regione Lombardia e vanno parzialmente a compensare gli aumenti che ci troveremo ad affrontare nel corso dell'anno. Poi andiamo andando agli altri settori, troviamo il milione di euro del contributo per il nuovo sottopasso ciclopedonale sulla via Carducci, i 125.000 euro di contributi da parte dello Stato per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali e 890.000 euro come contributo per il rifacimento del ponte sul torrente Mallero. Si tratta tutti di contributi statali. Poi ci sono altre voci, inerenti all'entrata. Poi vabbè, ci sono le solite voci di variazione sul piano di zona. Voci significative, altre non ce ne sono, altre diciamo sono tutte variazioni. Mettiamo trasferimento alla regione. Ah ok, poi c'è il trasferimento di 44.000 euro da Regione Lombardia di fondi Interreg per il progetto Living Lab, che viene utilizzato per compensare le spese del personale inerenti appunto il progetto. Queste diciamo sono le voci più importanti o comunque derivanti da trasferimenti straordinari sul bilancio. Ecco. Se ci sono poi domande su qualche voce particolare sono a disposizione.
Grazie Assessore per le richieste di intervento. Consigliere Palotti, prego. Intanto invito magari gli altri consiglieri che vogliono intervenire a iniziare a prenotarsi. Prego, consigliere.
Grazie. Io vorrei fare notare una cosa che ho già anche detto in commissione, ma che vista l'importanza del tema e penso che non sarà l'ultima volta che lo presenterò se le cose procederanno. Ed è il punto riguardante gli incarichi professionali per progettazione palo ghiaccio. Si comincia, anche se se sono già stati spesi altri soldi, però qui c'è un ulteriore stanziamento, 68.000 euro, di questo incarico professionale su un progetto che dichiaratamente non ancora facente parte del piano delle opere pubbliche, ma che di fatto sta già cominciando a prendere forma e ogni volta che questo viene fatto, cioè viene attuato un percorso su un'opera che io non condivido, ho la possibilità di dire la mia disapprovazione per questo percorso che viene intrapreso e che con questa assegnazione di 68.000 euro e quindi l'incarico professionale per fare una progettazione che poi permetterà poi di andare a fare le future gare, forse non si andrà nemmeno molto in là con questi bandi per l'assegnazione del bando per la progettazione globale per poi l'edificazione. A me dispiace che questo venga fatto, che la cittadinanza, proprio perché non è ancora stato inserito nel piano delle opere pubbliche, di fatto una cittadinanza, se è vero che è quello che è stato detto, che poi passa passa quello che viene detto sui giornali alla cittadinanza, in questo consiglio comunale si è detto anche questo, scarsamente vengono guardate le delibere, però se si fa un accenno che si vuole fare questo paraghiaccio, poi non se ne parla più e a un certo punto viene appaltata questa costruzione, la cittadinanza non lo viene a sapere. Viene a saperlo che si vuole fare, sono già state fatte delle interrogazioni, io non voglio perdere questa piccola occasione, pochi minuti, per poter ribadire che l'intento di fare questa struttura nella nostra città per me è un grave errore. Mi augurerei che ci fosse un ripensamento, cosa che purtroppo ritengo improbabile, viste le risposte che sono state date anche in commissione, ma se questo mio intervento comunque può suscitare qualche riflessione in più, che qualche cittadino magari può venirlo ad ascoltare. I motivi sono legati alla inadeguatezza rispetto al progetto di sviluppo turistico che si era dato il comune, anche dall'analisi che era stata fatta dello sviluppo che si voleva dare a Sondrio, e legato anche ai costi che poi verranno sicuramente a gravare sul comune per una struttura che non è adeguata alle esigenze del territorio. Prossimamente, visto che il tempo penso che l'ho esaurito, tante le occasioni per ribadire quanto sono contrarie e le motivazioni precise ci saranno ancora.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, non le vedo, non so se l'assessore...
Sì, vorrei, secondo me c'è stato un po', cioè nell'esposizione di Panotti ha fatto secondo me un po' di confusione, nel senso che, allora, voglio dare due o tre elementi di chiarezza che pensavo di aver dato in commissione. Il primo è che non è stato inserito nel piano delle opere pubbliche perché non vi è ancora la certezza della sua realizzazione. E il consigliere Palotti, a differenza mia, ha già diversi elementi per cui probabilmente sa già che questa opera è sbagliata. Un vecchio politico invece mi ha insegnato una cosa, che la cosa più importante prima di prendere una decisione su argomenti così importanti, che sicuramente questa amministrazione non sta sottovalutando, bisogna avere tutti gli elementi per poterla valutare, cioè bisogna conoscere e poi decidere. La decisione poi eventualmente può essere sbagliata, questa è una scelta politica, ma prima bisogna conoscere. Quindi si è parlato di appalto, non è neanche stata inserita nel progetto delle opere pubbliche, non è ancora stato redatto il progetto definitivo esecutivo, sicuramente a differenza di quanto pensa Palotti non sarà un iter semplice, veloce e senza comunque che non comporta una tempistica, una serie di passaggi sia in consiglio comunale che nelle commissioni per valutare tutti gli elementi che verranno forniti. Sicuramente il progetto serve anche eventualmente a fare richiesta a enti superiori per un eventuale finanziamento, se si decidesse a fronte del progetto e con tutti gli elementi in mano di procedere. Quindi io sono abituato prima a conoscere e poi decidere, perché devo avere tutti gli elementi per poterlo fare. Nessuno di noi credo prenda questa decisione senza avere almeno un elemento. Poi sicuramente uno può decidere giustamente di non essere favorevole e di votare contro, e ci mancherebbe, però bisogna avere tutti gli elementi a mio avviso, quindi tutte queste cose devono dare a tutti noi la possibilità di decidere con contezza di tutti gli elementi. Ecco, io credo che sia questa la cosa più importante, e nessuno credo che oggi abbia già deciso se farlo o meno, o comunque se farlo incondizionatamente. Ecco, questo è l'elemento in più che volevo dare. Quindi credo che avere i maggiori elementi possibili per poter avere una decisione cosciente sia indispensabile. Ecco, volevo solo aggiungere questo.
Grazie Assessore, vedo che è andato prenotato il consigliere Angelini, prego. Magari facciamo, solo per l'ordine dei lavori, cioè facciamo le domande tutte insieme e poi la facciamo rispondere l'assessore, sennò diventa un confronto tra assessore e un consigliere per volta. Prego consigliere Angelini.
No, grazie Presidente, no, preciso che il mio intervento viene proprio in seguito a quanto detto l'assessore, nel senso che non volevo intervenire ma credo sia emerso un elemento importante in quanto detto dall'assessore, ovvero il fatto che nessuno abbia ancora deciso se andare o meno in questa direzione. Ecco, questa frase non so se magari l'ho interpretata io in modo sbagliato oppure mi sembra un po' in contraddizione con quanto detto in altre occasioni dall'amministrazione, nel senso che anche in seguito all'interrogazione che era stata posta da parte mia proprio sul tema del Palazzo del Ghiaccio era stato risposto che l'intenzione dell'amministrazione sarebbe stata di andare convintamente nella direzione della realizzazione di quest'opera. Per cui forse mi sono sbagliato io, ma credo di aver colto qualche titubanza, ecco, da questo punto di vista. Non so, poi magari se l'assessore mi dirà che ho sbagliato io l'interpretazione, ma credo che questo sia emerso dal suo intervento, ecco, nella parte finale del suo intervento. Detto questo, per aggiungere alla considerazione del consigliere Palotti, per quanto ci riguarda, diciamo le perplessità in merito a quest'opera vengono anche da un po' di confusione che è stata fatta proprio in merito all'opera stessa e ai conti dell'opera stessa, motivo per cui ci sentiamo di votare contro anche in questa occasione.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste. Non so se l'assessore vuole ancora dire qualcosa o era già stato chiaro prima.
No, solo chiarire che io non ho detto, ho detto una cosa che secondo me è indispensabile per prendere una decisione di questo tipo. È chiaro che se si sta investendo è perché nel progetto si crede, ma visto che io sono una persona molto concreta e mi piace essere concreto, se a fronte del progetto esecutivo, che sicuramente darà degli elementi maggiori per valutare quest'opera possa economicamente stare in piedi, cioè è chiaro che il Comune di Sondrio non può perdere 500.000 euro all'anno su una gestione, no? Quindi anche se l'amministrazione precedente ha fatto delle scelte non di questo peso, ma ad esempio ha fatto delle scelte tipo l'apertura di un cast che comunque al Comune di Sondrio porta uno sbilancio di circa 80-90 mila euro all'anno, quindi è evidente che alcune scelte portano delle perdite, ma io non sto dicendo che giusto o sbagliate, vi sto dicendo che ci sono alcune perdite che l'amministrazione può sopportare e supportare e ci sono altre perdite che ovviamente non può sopportare. È chiaro che per poter sapere e avere tutti gli elementi servono degli approfondimenti. L'amministrazione, io non ho detto da nessuna parte che non è convinta nel fare l'opera, ma è convinta se ci sono le condizioni. Cioè, questa è la cosa importante. Senza gli elementi non si può decidere in maniera convinta. È convinta nel realizzarlo, nel farlo, è chiaro, ribadisco che deve essere un'opera sostenibile perché non deve essere un'opera che affossa la città, deve essere un'opera che dà un plus alla città, cioè che la rende a mio avviso riconoscibile da quest'opera, e quest'opera deve comunque essere sostenibile o comunque il comune può permettersela. Sono questi gli elementi che sono indispensabili cioè mi sembra che dire no a priori è sbagliato per quanto mi riguarda, ma rispetto al pensiero di tutti, cioè ci mancherebbe dire no senza avere gli elementi o comunque di fronte degli elementi no, sicuramente di un primo studio mi sembra sbagliato. Ecco, io sono abituato magari a avere tutti gli elementi e poi decidere, perché ripeto, io non ho mai detto che non si vuole fare l'opera, ho detto che si fa se l'opera è sostenibile per questo, per le casse del comune, cioè mi sembra una cosa condivisibile da parte di tutti. Poi può essere una scelta sbagliata, o uno più piacere o non piacere, questo è un altro discorso, ecco. Questo è quello che volevo dire, cioè non è stato deciso ancora nulla, nel senso che non è stato inserito nelle opere pubbliche, e questo è evidente ed è testimoniato dai documenti del comune, ma che per prendere una decisione ci vogliono la massima, gli elementi maggiori possibili, mi sembra un'altra cosa importante, ecco, questo è quello che volevo dire.
Grazie, vedo adesso il consigliere Iannotti, ripeto la stessa cosa di prima, se riusciamo a fare gli interventi prima e far rispondere l'assessore, visto che ha chiarito solo un elemento che aveva già detto prima. Prego, consigliere Iannotti.
Beh, Presidente, uno poi credo che abbia il diritto di intervenire e dire quello che gli pare, no? Adesso.
Sì,
fa domande o intervenire su tutto che lei
consigliere Iannotti, mi perdoni un attimo, è solo per organizzare i lavori ed evitare battibecco tra un consigliere e l'assessore, era solo per migliorare i lavori di tutti. Poi se vogliamo fare un dialogo tra consigliere Iannotti, l'assessore, consigliere Angelini, l'assessore, consigliere Palotti, l'assessore, consigliere della Cagnoletta, l'assessore, Biasini, l'assessore, andiamo avanti così che va bene e tutti capiscono i lavori. Secondo me è meglio se ci si organizza meglio, poi ognuno può sempre intervenire, certo, nel limite rispetto al regolamento.
Assolutamente, no, ma è quello che volevo dire, uno interviene e dice un po' quello che gli viene in mente, no? Nel senso che al di là della. Quindi posso permettermi di fare un intervento facendo una richiesta, poi l'assessore vedrà se risponde o meno. In questo senso, quindi. No, molto, molto velocemente, prendo atto anch'io con piacere che. La realizzazione dell'arena è ancora in forza, nel senso che giustamente bisogna prendere tempo, prendere maggiori informazioni. Quindi avevo capito anch'io la stessa cosa che ha capito il consigliere Angelinis, che si stesse andando verso la direzione della realizzazione, della conclusione del progetto esecutivo per poi andare subito in appalto. Premesso che poi bisogna trovare anche le risorse, logicamente. Quindi questo, a mio avviso, è interessante, mi sembra giusto che venga valutato tutto, poi la verità in tasca non c'era nessuno, condivido con l'assessore Munarini, e condivido anche il fatto che è giusto valutare tutto prima di decidere. Poi però c'è sempre una base di partenza, assessore, cioè è chiaro che non è che si può valutare tutto e partire, si fanno prima delle selezioni. Quindi, ecco, riguardo alla tempistica, chiedevo se è possibile, se potete rispondere, quando ci saranno, cioè quando l'amministrazione avrà contezza, insomma avrà tutte le informazioni che porteranno l'amministrazione stessa a decidere, anzi ci porteranno a decidere, visto che decidiamo tutti, anche se chi ha più voce in capitolo, per realizzare o meno questo intervento, ecco, riguardo proprio il discorso dell'arena. Grazie.
Grazie consigliere, chiesto la parola al consigliere Del Marco, prego.
Grazie Presidente, io purtroppo non ero in commissione, quindi su questo tema avrei da chiedere una cosa molto veloce. Innanzitutto condivido le perplessità che stanno uscendo comunque questa sera, almeno da parte di tutti. Sicuramente la progettazione potrà essere un modo anche per avere un'analisi magari anche oggettiva, perché è un'opera così importante, poi la pagheremo noi e i nostri figli, quindi dobbiamo soppesare bene la scelta. Chiedo se questa spesa per la progettazione si faceva parte di quel contributo e che tempi si prevedono anche per avere poi una risposta definitiva, oltre che per l'opera, ma anche per avere qualcosa in mano su cui poter parlare in maniera poi più concreta. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste, oppure ho chiesto anche di intervenire poi il sindaco, prego, ora lascio la parola al sindaco, prego.
Sì, grazie Presidente. Dunque io Penso che non ci siano contraddizioni negli interventi che ho sentito. Le posizioni nostre sono sempre state lineari e le riassumo brevemente. È lineare anche la posizione di Palotti, che è contrario a prescindere, e io rispetto la sua posizione. È chiaro che se noi abbiamo proposto di valutare quest'opera è perché ci crediamo, però abbiamo sempre detto fin dall'inizio che la fattibilità di quest'opera passa attraverso una valutazione. Voi ricorderete che fin dal nostro programma di lavoro avevamo detto che avremmo cercato di valutare la fattibilità di quest'opera, nella quale ovviamente crediamo. Ma la valutazione passa anche dal reperimento delle fonti di finanziamento, perché un conto è dire che per un'opera del genere si cercano finanziamenti, e un conto è dire che invece si fa tutto a debito. Ovviamente fare tutto a debito non è ipotizzabile minimamente, bisognerà valutare anche quali sono le fonti di finanziamento che riusciremo a reperire a fondo perso, perché questo sarà determinante. Per capire questo abbiamo avuto la fortuna di avere comunque un contributo consistente per approfondire la progettazione, e quindi questo stiamo facendo. C'è stata la gara molto complessa, perché era una gara europea che è stata indetta nell'agosto dell'anno scorso, si è chiusa intorno, mi pare, a settembre-ottobre, ma il contratto di affidamento della progettazione non è ancora stato firmato, gli uffici lo stanno predisponendo, mi pare che adesso abbiamo avuto una data per la firma di questo contratto, mi pare sia i primi d'aprile. Ecco. Quindi con questo contratto firmato, lo studio di progettazione, che è uno studio molto qualificato, col quale potremo anche fare, secondo me, qualche incontro con le commissioni, anche solo così conoscitivo, per capire un po' quali sono i principi di progettazione, con questo gruppo di progettazione potremo avere poi delle valutazioni ulteriori. Quindi la progettazione vera e propria dovrebbe partire ai primi di aprile. Trovo giusto approfondire, ma l'abbiamo sempre detto, non trovo contraddizioni, non è che abbiamo detto lo faremo a prescindere. Io ricordo che quando è stata realizzata dalla precedente amministrazione l'intervento sul teatro, che io conosco molto bene, no? Si è deciso di intervenire comunque con una parte di contributi che arrivavano a fondo perso, una parte di contributi con mutuo, tant'è vero che ogni anno noi come comune paghiamo ancora oggi circa 250.000 euro di ristorno mutui. L'opera costosa, molto impegnativa, è stata fatta. Io personalmente condivido questa scelta che ha fatto l'amministrazione precedente di recuperare il teatro con una cifra molto ingente, non lontanissima da quella di cui stiamo parlando per questo intervento. Io condivido, quindi l'amministrazione ha valutato quanti fondi potevano arrivare da Fondazione Cariplo e dalla provincia, se non ricordo male, e quanti fondi andavano coperti con mutuo. Ecco, quindi queste valutazioni andranno fatte, perché sono determinanti. La sostenibilità è anche definita da quanti soldi a debito uno ipotizza di mettere in campo, perché poi queste sono eredità che si lasciano alle amministrazioni successive e ai cittadini. Quindi sono queste le valutazioni che andranno fatte, ma io non trovo delle contraddizioni. Noi stiamo facendo un percorso, confermo, l'abbiamo sempre detto, che non è stata presa alcuna scelta per i motivi che abbiamo citato, quindi stiamo valutando. Ribadisco anche che io sono molto convinto che quest'opera possa servire la città, ma nonostante io sia molto convinto, nel momento in cui dovessimo vedere che non troviamo le risorse, non troviamo l'appoggio, è chiaro che dovremmo dire rimandiamo quest'opera, che per noi è importante. Però aggiungo questo: in questi mesi io sto registrando un grande interesse, non solo da parte dei cittadini del Comune di Sondrio, di tanti cittadini, soprattutto giovani, per quest'opera, perché va a coprire non solo lo sport, che è la priorità, quindi lo sport del ghiaccio e l'arrampicata sportiva, ma va a coprire anche una mancanza, che è quella della possibilità di organizzare degli eventi di un certo livello e anche di accogliere il turismo congressuale. Sto registrando una grande tensione da parte di molti sindaci, in particolare del Mandamento, perché ricordiamoci che questa struttura non è finalizzata al solo Comune di Sondrio, ma è una struttura sicuramente di interesse almeno comprensoriale. E voi sapete che alcune strutture di interesse comprensoriale vengono sostenute non solo dal comune in cui la struttura c'è. Faccio un esempio: la piscina di Chiavenna, perché la conosco bene, è sostenuta da tutta la comunità montana di Chiavenna, perché è un servizio comprensoriale. Quindi tutte queste valutazioni concorreranno per cercare di capire se l'opera è condivisa, se l'opera è sostenibile, e noi stiamo facendo questo percorso. Ripeto, l'interesse sta crescendo, e questo forse anche, non lo so, grazie alle vittorie dei nostri atleti sul ghiaccio recentemente, non lo so se è per questo, però soprattutto i giovani, ma anche gli amministratori locali con i quali parlo, e a breve avremo anche un confronto per illustrare l'idea, stanno valutando che questa possa essere un'opera che interessa a tutti, non interessa solo il Comune di Sondrio. Però noi mi pare che siamo stati lineari, stiamo andando avanti in questa direzione, i momenti di confronto ci saranno, c'è chi può essere contrario a priori, noi siamo invece favorevoli all'idea, ma razionalmente, se dovessimo incontrare degli ostacoli insormontabili, ci arrenderemo. Io confido di no, anche perché abbiamo la fortuna di avere degli eventi che stanno arrivando, come le Olimpiadi, che noi non avevamo previsto quando avevamo proposto questa idea, no? Perché quando l'abbiamo proposta le Olimpiadi non erano ancora state assegnate, non si sapeva neanche che saremmo stati in lizza per queste Olimpiadi. Ma un aspetto che sta venendo avanti è che la Lombardia è povera di ghiaccio, quindi anche la preparazione alle Olimpiadi e i luoghi dove allenarsi per le società, no, scusate, per le nazioni che arriveranno, soprattutto sul pattinaggio di figura, è molto limitata. Quindi questo è un fattore in più che potrebbe aiutare a concentrare finanziamenti sulla nostra città. Comunque, ecco, faremo un percorso assieme, come stiamo facendo, e man mano che ci saranno delle novità e degli approfondimenti li condivideremo col Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie Sindaco, a questo punto passerei alla votazione per appello. Caramellini?
Favorevole.
Piesini favorevole. Varisto?
Favorevole.
Massinilla?
Favorevole.
La Cagnoletta?
Favorevole.
Cattaneo?
Favorevole.
Parolo?
Favorevole.
Aspe?
Favorevole.
Rota?
Favorevole.
Peraldo?
Favorevole.
Benini?
Favorevole.
Mariconda?
Favorevole.
Gianmanco?
Favorevole.
Zoia Sergio?
Favorevole.
Volpatti?
Favorevole.
Motta?
Favorevole.
Magri? Un attimo di suspense. Magri? Proviamo a recuperarlo dopo. Bianchini?
Favorevole.
Anche se si è sentito anche Magri, perfetto. E Bianchini?
Favorevole.
Tarabini?
Favorevole.
Rebai?
Favorevole.
Testini?
Favorevole.
Del Marco?
Tenuto.
Palotti?
Contrario.
Angelinis?
Contrario.
Fuggiati.
Contrario.
Settinelli.
Astenuto.
Di Zinno.
Astenuta.
Iannotti.
Astenuto.
Songini.
Astenuta.
Cotelli.
Contraria.
E Maspero.
Astenuto.
Quindi la proposta è approvata.
21, sì.
Con 21 voti favorevoli.
4 no.
4 contrari.
6.
E 6 astenuti. Passiamo al punto 5, aggiornamento del piano di protezione civile comunale. Lascio la parola per l'illustrazione all'assessore Rossatti. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa sera andremo ad approvare l'aggiornamento del piano di protezione civile del nostro comune, che rappresenta per noi un tassello importante in tema di informazione, prevenzione e vicinanza ai nostri cittadini in tema di protezione civile. Per realizzare questo piano il professionista, il dottor De Maron, ha lavorato con non poche difficoltà per oltre un anno, vista il Covid, e permettetemi di ringraziarlo. Durante la commissione il dottor De Maron ha rappresentato ai commissari in modo molto dettagliato il piano. Io questa sera non lo farò, ma rappresenterò a voi come è costituito questo aggiornamento. Questo piano si costituisce e possiamo suddividerlo in tre parti, una parte di relazione, una parte di scenari e una parte con delle tavole. Nella prima parte la relazione contiene, oltre ovviamente a tutti i riferimenti normativi nazionali e regionali, l'inquadramento territoriale in cui si colloca la nostra città, i confini con gli altri comuni, la geolocalizzazione, le strutture logistiche e operative del territorio di Sondrio, in particolare il centro operativo misto dal quale dipende il nostro comune di Sondrio, che corrisponde a quello della comunità montana di Sondrio, benché sappiate tutti che il nostro comune non fa parte della comunità montana, le forze dell'ordine presenti sul nostro territorio comunale, carabinieri forestali, la questura, la polizia stradale, la finanza, oltre alla polizia locale, il soccorso tecnico dei vigili del fuoco nel comando provinciale, il soccorso sanitario col 118, col distaccamento dell'AT del 118 di Sondrio, oltre ovviamente alle informazioni più dettagliate sulla nostra città, il numero dei nostri abitanti, i nuclei familiari, suddivisi anche per età, i numeri degli studenti e tutti i numeri precisi che identificano e quantificano i cittadini presenti sul nostro territorio. Nella relazione vengono poi rappresentati con dettaglio tutti i rischi individuati che insistono sulla nostra città. Ve li elenco: il rischio idrogeologico, il rischio idraulico, il rischio dighe, il rischio valanghe, gli incendi boschivi, il rischio sismico, il rischio industriale e che ovviamente sono stati nella relazione descritti analiticamente con l'analisi della pericolosità, gli scenari di rischio e le procedure operative da attuare in caso di insorgano gli allarmi per questi rischi. La relazione termina poi con la descrizione dettagliata della struttura comunale che con apposito decreto sindacale il signor sindaco ha provveduto a nominare e che contiene i soggetti comunali e i compiti a loro assegnati. I 24 scenari che fanno parte integrante di questo piano, che descrivono nel dettaglio il rischio inteso come evento, vi è una planimetria di localizzazione che individua il rischio, le caratteristiche dell'evento e i tipi di materiali che coinvolgono, penso a terra, roccia, acqua, neve, eventuali territori extracomunali che vengono coinvolti, pensiamo ai vicini comuni di Castione piuttosto che Torre Santa Maria, con i relativi contatti telefonici, gli effetti che questi rischi possono provocare sul territorio, quindi edifici, viabilità, linee telefoniche, gas, luce, le indicazioni di eventuali chiusure strade, denominati cancelli, che le forze dell'ordine devono attivare in caso insorga quell'evento, le indicazioni di vie di fughe per i cittadini e i percorsi di viabilità alternative sempre per i cittadini e le corsie preferenziali di accesso per i mezzi di soccorso. Ovviamente, oltre a tutti i riferimenti telefonici di quei soggetti che sono stati individuati dal sindaco, comunque insistono in caso di necessità. Ovviamente non per tutti gli scenari è possibile prevedere delle procedure di preallerta, perché ovviamente certi eventi calamitosi non prevedono una preallerta e per questi si deve attivare tutta quella serie di interventi immediati e di urgenza che non possono essere ovviamente predisposti. Si conclude poi con la realizzazione di 23 tavole, quindi delle vere e proprie planimetrie, che rappresentano come è distribuita la pericolosità territoriale di ogni rischio che è stato individuato sul nostro territorio. Direi che innanzitutto io ovviamente i commissari nelle due commissioni hanno potuto ascoltare dal dottor De Maron una dettagliata descrizione e ringrazio coloro i quali si sono interfacciati poi con lui per chiedere approfondimenti o eventuali migliorie. Ovviamente questa sera, dopo l'approvazione, il piano dovrà essere trasmesso a tutti gli enti superiori competenti, pensiamo alla prefettura, alle regioni, ma soprattutto verrà messo a disposizione di tutti i nostri cittadini sui canali istituzionali del Comune, perché l'informazione dei nostri cittadini è fondamentale. Grazie alla collaborazione dimostrata dal dottor De Maron, verranno sicuramente organizzate delle giornate di formazione per tutti quei soggetti comunali che sono stati individuati e che hanno dei compiti ben precisi in caso di emergenza. Ovviamente, grazie inoltre alla collaborazione col gruppo di protezione civile del Comune di Sondrio, andremo a realizzare delle vere e proprie eventi, penso alle dimostrazioni in piazza, e si cercherà, compatibilmente con l'emergenza Covid, che speriamo di esserci lasciato alle spalle, con l'emergenza ucraina che vede comunque impegnati la nostra protezione civile, di organizzare anche delle vere e proprie esercitazioni in modo da rendere concreto quanto riportato in questo piano. Concludo, poi sto ad ascoltarvi se ci sono domande, ringraziando nuovamente il dottor De Maron per il grande lavoro che ha svolto in questo anno e mezzo, per la minuziosità adoperata nello svolgimento di questo compito e anche di tutti gli uffici comunali che hanno collaborato con lui. Penso ovviamente al comando di polizia locale, ma anche all'ufficio tecnico. Rimango comunque a disposizione se ci sono domande, chiarimenti o altro. Grazie.
Grazie assessore. Ha chiesto la parola il consigliere Bai. Prego consigliere.
Grazie Presidente, innanzitutto volevo fare questo intervento come Presidente di Commissione Terza che è stata coinvolta nell'approvazione preliminare di questo piano. Volevo ringraziare l'assessore per il lavoro proficuo che è stato svolto, che ha svolto insieme al consulente e anche un ringraziamento ai commissari che sono stati molto proattivi nello svolgimento delle commissioni, anche portando delle richieste di integrazione di modifiche al piano. Finalmente Sondrio si dota di un piano di emergenza fatto a mio avviso in maniera molto buona e quindi niente, volevo esprimere il mio voto favorevole e ringraziare l'assessore e la commissione per il lavoro svolto. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste, consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente, io ho potuto seguire un paio di commissioni su questo piano e appunto devo dire, vabbè, è chiaramente una cosa importante perché soprattutto il nostro paese sono alti. Nel tempo, grazie purtroppo a varie catastrofi che sono accadute sul nostro territorio, dai terremoti alle alluvioni, quella dell'Arno, quella
anche quella nostra è l'87, diciamo nel tempo è nata l'esigenza di organizzarsi e poi però anche di cercare di prevedere e appunto anticipare, tenere sotto controllo quelle che sono le criticità dei territori, quindi ben venga questo piano anche per la nostra città, perché è molto importante e è stato molto bravo nelle commissioni il dottor De Marron a illustrarlo. Ho avuto delle perplessità in commissione per quanto riguarda però i dati forniti al dottor De Marron, sono rimasta un po' sorpresa riguardo ai dati sulle scuole, sugli alunni frequentanti delle nostre scuole, perché appunto il professore si è rifatto dei dati ISTAT, che per carità sono comunque dati ufficiali. Ecco, mi sarei aspettata, visto che noi ogni anno approviamo un piano al diritto allo studio che è molto capillare nel descrivere la composizione delle nostre classi, dei bambini, della presenza di bambini con disabilità, eccetera, mi sarei aspettata che fossero forniti al professore anche questi dati, però così. È solo una perplessità che mi è venuta durante la commissione, non è una cosa fondamentale, non pregiudica sicuramente il voto favorevole a questo piano, perché appunto, ripeto, è un atto molto importante. Grazie.
Grazie consigliere, che la parola al consigliere Angelinis. Prego.
Grazie Presidente, molto brevemente per esprimere innanzitutto soddisfazione da parte mia del mio gruppo perché si sia arrivati a compimento di questo iter di aggiornamento del piano comunale di emergenza, che era un qualcosa di cui questo comune aveva bisogno. Il piano in precedenza in vigore si rifaceva appunto a delle condizioni della città anche proprio a livello urbanistico ormai superate, per cui visto tutte le condizioni, visto le fragilità, quelle che sono le fragilità tipiche del nostro territorio, anche della città di Sondrio, anche con fattori di rischio abbastanza rilevanti, io e il mio gruppo, come altri gruppi, come la stessa maggioranza, abbiamo sempre guardato con molta attenzione a questo aspetto. Si era parlato già di questo tema in consiglio comunale con una mozione diverso tempo fa che era stata votata all'unanimità, poi se ne è parlato anche in seguito con un'interrogazione proprio sul tema e finalmente poi si è arrivati all'illustrazione, devo dire, molto esaustiva da parte del dottor De Marron in commissione e oggi arriviamo finalmente all'approvazione di quello che è un passaggio fondamentale per il nostro territorio e devo dire anche un passaggio dovuto da parte nostra, vivendo in un territorio che appunto ha queste caratteristiche. Detto questo, l'auspicio che mi sento di fare è che questo piano non rimanga soltanto un piano su un pezzo di carta, ma che si faccia davvero, come auspicato anche dall'assessore, questa attività di informazione e anche formazione della cittadinanza, perché tutti davvero conoscano questo nuovo piano, perché questo piano venga diffuso il più possibile anche attraverso tutte le reti, le scuole, le associazioni e perché si faccia proprio anche formazione. In passato, anni fa, si fecero anche delle prove di emergenza, ma davvero che si faccia uno sforzo proprio in questa direzione, perché il piano è la condizione fondamentale, ma è poi fondamentale anche che i cittadini veramente lo conoscano, ne colgano l'importanza e appunto che questa cosa sia diffusa. Ecco. Detto questo, annuncio il voto favorevole da parte mia e del mio gruppo. Grazie.
Grazie consigliere, chiedo se ci sono altri interventi, altrimenti lascerei la parola all'assessore. Prego assessore.
Sì, grazie Presidente. Allora, volevo rispondere al consigliere Songini. Allora, come già espresso più volte durante la commissione, le richieste dei dati e dei numeri precisi di alunni sono stati inviati a tutte le scuole, soprattutto alle scuole superiori che non sono di competenza del Comune e nessuno ha risposto. C'è anche da dire, ed è questo è anche stato ribadito, che nessuna delle nostre scuole incorrono e sono scenari diretti di rischio.
quindi sono dati non obbligatori. Sicuramente l'impegno è quello di mantenere aggiornato questo piano, perché è fondamentale, è un documento assolutamente non statico e si provvederà ad avere i dati quanto più aggiornati. Grazie.
Grazie, l'ha chiesto in chiusura dell'argomento, intervento il sindaco. Prego sindaco.
Sì, grazie Presidente, ci tenevo anch'io a manifestare il mio apprezzamento per il lavoro fatto, in particolare all'assessore Rossati, ma anche alla Commissione che mi è stato detto ha lavorato al meglio. Questo è uno strumento importante. Come ricordava sia l'assessore che il consigliere Angelinis, questo è uno strumento che però va utilizzato, bisogna farlo conoscere. È importante anche organizzare nelle scuole dei momenti informativi, perché andando ad illustrare questo piano si agevola la presa di coscienza da parte dei ragazzi di quali sono i rischi che sul territorio si possono configurare e quindi poi quali possono essere i comportamenti che vanno tenuti. Questo piano comunque andrà aggiornato, se non erro il piano precedente era del 2008, quindi il tessuto anche della città è sensibilmente cambiato da allora a oggi. Io penso che gli aggiornamenti dovranno essere tenuti periodicamente con annualità diciamo non così lunghe, con periodi non così lunghi, e è stato anche aggiornato rispetto ovviamente alle normative vigenti. Quindi l'idea di organizzare dei momenti di incontro e anche di esercitazione ha la finalità sì di far conoscere questo piano, ma secondo me addirittura ha la prima finalità di far percepire quali siano i rischi ai ragazzi, che magari non se ne rendono conto, soprattutto i più piccoli, ma che se sollecitati su queste tematiche assorbono veramente le informazioni e quindi riflettono su questi elementi. Quindi noi ci organizzeremo, io penso che le scuole daranno un'adeguata collaborazione anche loro, e poi con Protezione Civile vedremo anche come sia il modo più efficace per trasferire queste informazioni. Inoltre vedremo anche sui nostri canali istituzionali di rendere semplice l'accesso a questi documenti. Quindi complimenti per il lavoro e grazie.
Grazie sindaco, passiamo alla votazione, facciamo ancora l'appello anche per capire chi è uscito dai collegamenti per il verbale, perché c'è qualcuno che è uscito, almeno vediamo. Invito ancora, continuo a dirlo, se qualcuno dovesse collegarsi in modo volontario, non perché cade la linea, magari se ci avvisa anche con la chat, almeno sappiamo mettere a verbale chi esce e poi chi rientra. Quindi passo l'appello. Scaramellini.
Favorevole.
Piesini favorevole. Varisto.
Favorevole.
Massimilla.
Favorevole.
Della Cagnoletta.
Favorevole.
Cattaneo.
Favorevole.
Parolo.
Favorevole.
Maspes.
Favorevole.
Rota.
Favorevole.
Peraldo.
Favorevole.
Benini, ma dovrebbe essere comunicato che usciva. Mariconda.
Favorevole.
Gianmanco.
Favorevole.
Zoya Sergio.
Favorevole.
Volpatti.
Favorevole.
Motta.
Favorevole.
Magri.
Favorevole.
Bianchini.
Favorevole.
Taravini.
Favorevole.
Prevai.
Favorevole.
Testini.
Favorevole.
Del Marco.
Favorevole.
Palotti.
Favorevole.
Angelinis.
Favorevole.
Giatti.
Favorevole.
Bettinelli.
Favorevole.
Pizzino.
Favorevole.
Iannotti.
Favorevole.
Longini.
Favorevole.
Cotelli.
Favorevole.
E Maspero.
Favorevole.
Perfetto. Quindi la proposta all'unanimità e siamo
16-20.
30 consiglieri che hanno votato in modo favorevole. Passiamo al punto successivo, punto 6, gestione in forma associata tramite l'ufficio di piano del servizio di assistenza scolastica, approvazione schema di convenzione. Ecco la parola all'assessore Grillo della Beata. Prego.
Grazie Presidente. Grazie Presidente. Allora, affrontiamo il tema della gestione in forma associata del servizio di assistenza scolastica per tramite dell'ufficio di piano, secondo le modalità indicate dalla convenzione che è legata al materiale insomma, disponibile. Quello che possiamo dire è che è stato un percorso piuttosto lungo che ha portato alla condivisione del servizio di assistenza scolastica, è stato un percorso lungo e anche molto meditato. Pensate che sin dal 2012 si era cominciato a parlare di questa possibilità. Sicuramente diciamo l'impatto economico o soprattutto la preoccupazione rispetto all'impatto che avrebbe potuto avere questa scelta è una cosa che ha portato i comuni storicamente a pensare e ripensare rispetto a questa possibilità. E quello che ha portato poi per molti anni a questa gestione più individuale del servizio, proprio per un timore di aumento di spese di casi. Quindi diciamo proprio per come dire, fare i passi molto, molto cauti, fin dal 2012 sono stati fatti delle analisi approfondite e una valutazione puntuale della situazione. E quelli che possono essere gli scenari, i vantaggi e gli svantaggi delle varie opzioni. Quello che possiamo dire è che negli anni sono comunque aumentati, indipendentemente dalle modalità di gestione del servizio, i minori seguiti dall'assistenza scolastica. L'assistenza scolastica, anche a livello nazionale, non ha avuto una definizione compiuta e lineare, tant'è che sono negli anni susseguiti diversi decreti che disciplinavano il servizio. Nel piano di zona abbiamo inserito l'elemento che nel 2022 sarebbe stata prevista appunto una gestione associata, che di fatto è stata decisa con l'Assemblea dei Sindaci di ambito del gennaio 2022. Tutti i comuni, devo dire, sono stati d'accordo, diciamo, alla fine di questo percorso molto lungo di analisi e di valutazione. Tenete conto che eravamo anche l'unico ambito che era rimasto con una gestione individuale comunale di questo servizio. Nel 2018, per diciamo, un ulteriore approfondimento, era stato dato un incarico all'Università di Torino per uno studio di analisi del servizio, utile per definire alcuni punti critici di quello che era il servizio in atto. La gestione associata consente una regia unica e un maggiore coinvolgimento del servizio sociale, questo è uno degli elementi importanti da considerare. Considerate che attualmente, diciamo con la gestione separata, sono conosciuti al servizio solo il 40-45% degli utenti con disabilità. Inoltre il servizio associato dovrebbe consentire anche un'attività più uniforme di collaborazione con le scuole. Perché da questo punto di vista, rispetto alla modalità di gestione del servizio, i diversi comuni, nel momento in cui viene individualizzata l'attività, hanno spesso adottato strategie differenti che non garantiscono quindi una equità di trattamento, una uniformità di trattamento su tutto il territorio. Inoltre, cosa importante, la gestione associata dovrebbe consentire un collegamento con la sperimentazione del progetto di vita. Nel piano di zona sono state inserite le linee guida per la gestione del progetto di vita su tutto il territorio della TS della montagna. Al momento è nato un percorso di accompagnamento di tutti gli uffici di piano sulla concreta realizzazione del progetto di vita. C'è addirittura una progettualità regionale che potete trovare a pagina 74 del piano di zona, che prevede di integrare le modalità di azione delle attività dell'assistenza scolastica con tutte le attività esterne. Questo è un ovvio riflesso sul progetto di vita e sulla sua reale concretizzazione, cioè una migliore integrazione e connessione tra quelle che sono la gestione, l'analisi, la valutazione di quello che necessita all'interno dell'attività scolastica con tutto quello che viene al di fuori dell'attività scolastica, e questo rientra nel complesso più generale di quello che è appunto il progetto di vita. Come sapete, infatti, l'integrazione delle attività svolte a scuola con le altre azioni contenute nel progetto di vita è spesso un elemento perfetta connessione. Il documento predisposto alla convenzione è una convenzione piuttosto semplice tra tutti i 22 comuni dell'ambito. Si è convenuto con i comuni che il servizio sarà pagato a consumo, questa a differenza di altri servizi individuali che sono rendicontati con quota pro capite, spesso divisa su tutti gli abitanti. In questo caso il comune effettivamente pagherà le ore realmente erogate su ciascun piano educativo individualizzato. Tale spesa sarà poi incrementata di un 5% per le spese di carattere amministrativo. Ricordiamoci che si tratta di circa 160 minori da gestire e seguire. Questo comporta un onere amministrativo piuttosto consistente per l'ufficio di piano. Ribadisco che i comuni a gennaio del 2022 riunione di ambito sono arrivati compatti a concordare, anzi in realtà hanno proposto unitariamente un'accelerazione, una conclusione di questo processo per arrivare appunto all'associazione. Riassumendo, possiamo affermare che è stato un percorso molto molto meditato e condiviso, frutto di analisi e riflessioni avvenute in tanti anni. Complessivamente il significato di questa azione è di migliorare la qualità progettuale ed effettiva del servizio erogato, oltre a migliorare l'uniformità delle valutazioni che vengono poi tradotte in un progetto individuale. Grazie.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Songini, prego, se ho visto adesso la mano, prego.
No, va bene Presidente, grazie. Niente, io volevo solo dire che quando il nostro comune fa da capofila per gli altri sono comunque contenta, perché sicuramente la gestione associata anche degli altri servizi è comunque un valore aggiunto, e immagino anche che in questi tempi, con anche il calo del personale nei comuni, i comuni più piccoli potrebbero essere anche un pochino più in difficoltà a gestire certi servizi, quindi appoggiarsi a Sondrio, al nostro comune, credo che sia una cosa positiva, e credo che i nostri dipendenti meritino un ringraziamento per questo, perché comunque sono disponibili a farsi carico. Appunto, come ha detto l'assessore, questo è un progetto che viene da lontano e finalmente ha visto la conclusione, la concretizzazione. Quindi speriamo veramente che si possa gestire meglio questo servizio molto particolare, e che mettere assieme le risorse e anche le competenze aumenti la qualità del servizio. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, oppure non so se l'assessore vuole passare alla votazione. Prego assessore.
Grazie, io ringrazio ovviamente tutti coloro che negli anni hanno approfondito e si sono adoperati per il raggiungimento di questo obiettivo, che come ripeto è stato assolutamente, che nelle fasi iniziali poteva suscitare qualche preoccupazione, perché era comunque un cambiamento importante, ma poi in conseguenza di molte riflessioni, analisi e studi, come avete visto anche grazie a dei consulenti molto qualificati, si è visto che effettivamente c'era un reale vantaggio, per cui non posso anch'io che compiacermi di aver raggiunto questo obiettivo che è la fine di un percorso molto, molto lungo e importante. Ringraziare ovviamente tutti gli attori che si sono adoperati per lo studio e la valutazione e chiaramente uffici e dipendenti che anche loro si sono molto spesi, hanno creduto nel progetto e nella realizzazione di questa importante azione di condivisione.
Grazie Assessore. Siete d'accordo e se non ci sono interventi in senso contrario farei la votazione quella semplificata, se nessuno si astiene ed è contrario magari nel frattempo chiede la parola oppure darei per votata da parte di tutti la proposta di deliberazione. Non vedo interventi in senso contrario, quindi la do per votata da parte dei presenti. Per questa proposta abbiamo anche da votare l'immediata eseguibilità, facciamo la votazione come abbiamo appena fatto, se non ci sono dichiarazioni di astensione contrarie, la do per votata dai presenti. Grazie. Quindi abbiamo finito i punti che erano iscritti all'ordine del giorno, come avevo anticipato all'inizio del Consiglio è stata presentata la mozione urgente a firma di Zinno, Bettinelli e Rota, penso era stata distribuita via mail. Noi adesso dobbiamo votare l'ammissibilità, quindi votiamo, secondo me facciamo come abbiamo appena fatto anche sull'immediata eseguibilità, anche in questo caso, su interventi di astensione contrari, la do per votata da parte di tutti, l'ammissibilità, quindi la mozione urgente è ammessa. Lascerei, ricordo che sono previste 5 minuti di intervento per gruppo, quindi lascerei la parola, giusto per illustrazione, alla proponente, la prima firmataria, la consigliera Vizzino, prego.
Grazie Presidente, come appunto è stato anticipato dal Presidente stesso di questa mozione urgente, ne è già a conoscenza l'intero Consiglio Comunale. L'idea, seppur formalmente lanciata dal gruppo di Sondrio Democratica, era già nelle menti anche degli altri gruppi consigliari, sia di minoranza che di maggioranza, come si evince dalla firma della mozione stessa. Nella precedente seduta consigliare abbiamo approvato l'ordine del giorno sia la pace e no alla guerra. Purtroppo però ad oggi non si vedono spiragli di pace o di negoziati che possano andare a buon fine. Anzi, le conseguenze della guerra, senza scendere nel merito, rimangono terrificanti. Infatti si prevede che più di 10 milioni di persone potrebbero abbandonare le loro case se le violenze continuano, come stanno continuando. Tra cui 5 milioni di persone potrebbero arrivare, attraversare e quindi arrivare anche nel nostro paese. Il governo italiano prevede circa l'arrivo di 1 milione di persone in Italia dall'Ucraina e la sola Lombardia ne accoglierà un numero compreso tra 50.000 e 100.000. Quindi, se consideriamo che l'arrivo di molte famiglie ucraine, composte in prevalenza da donne e bambini, metteranno sotto pressione le associazioni di volontariato e che il perdurare della guerra in Ucraina aggraverà di più la situazione umanitaria, sia in quel paese che negli stati confinanti, abbiamo deciso, appunto, come Consiglio Comunale, di impegnarci a donare il gettone di presenza previsto per le sedute delle commissioni consigliarie per la seduta del Consiglio Comunale svolta nel mese di marzo per ciascun consigliere. Abbiamo fatto un calcolo totale di 94 gettoni nel mese di marzo per un importo presunto di circa 1.879 euro, come scritto nella mozione. E ovviamente abbiamo deciso di dividerlo per il numero di consiglieri, perché altrimenti il gruppo composto da 1 o da 2 persone avrebbe donato una cifra più alta e magari i gruppi composti da un numero maggiore di persone avrebbero donato una cifra irrisoria. Quindi ci sembrava appunto la soluzione migliore, ideale. Come donazione è stato deciso di darlo alla Croce Rossa Italiana. Anche l'unica cosa che appunto il Consiglio era assente alla seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco e anche gli assessori devono fare pervenire al Presidente del Consiglio Comunale entro 4 giorni l'assenso all'iniziativa con la relativa rendicontazione. Al fine di procedere appunto alla donazione in tempi brevi, si chiede a ogni capogruppo di fare la donazione e di rendicontarla al Presidente del Consiglio, anche se questa non era l'idea originaria, perché chiaramente si era chiesto in via informale di far sì che procedessero direttamente gli uffici, qualora appunto il Consiglio Comunale avesse deciso per la donazione, ma chiaramente non essendoci una procedura delineata, i tempi potevano essere chiaramente lunghi e quindi si è deciso di optare per questa soluzione. Chiedo però comunque che gli uffici magari diano una risposta anche solo relativa alle tempistiche e alle modalità con cui si potrebbe effettuare direttamente la donazione, una cosa che potrà servire in futuro. E si tratta chiaramente di un piccolo gesto, sicuramente, ma simbolico, nella speranza che la guerra cessi immediatamente, avendo anche discusso nel Consiglio Comunale dell'interrogazione presentata dal consigliere Maspero e anche dal nostro gruppo. Secondo me è un punto importante che inizia a fare il Consiglio Comunale e quindi anche l'amministrazione di Sondrio. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento?
Posso?
Prego, consigliere Rota, prego.
No, niente, volevo semplicemente poco da aggiungere a quello che ha detto la consigliera Tizzino. L'idea, ovviamente, come ha accennato lei, era venuta anche nel nostro gruppo, che l'8 marzo, se non mi ricordo male, avevo mandato un messaggio relativo a quest'idea. Come per la consigliera di Zin e per il loro gruppo, anche per noi l'idea iniziale era quella di versare direttamente tramite gli uffici il emolumento. Poi si è capito che questa metodologia avrebbe comportato dei tempi molto lunghi e abbiamo pensato, come poi espresso anche nell'ordine del giorno urgente, che una misura fatta in questo modo potesse portare beneficio immediato e potesse dare delle garanzie più contingenti a quello che si voleva fare. Non penso che vi sia molto altro da aggiungere. Questo gesto che noi vogliamo che facciamo è prettamente simbolico, lo facciamo anche nella speranza che magari qualche altra istituzione prenda esempio dal nostro operato e si possa andare incontro a tutti coloro che stanno arrivando nel nostro paese e hanno necessità di sostentamento. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento. Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Io sono contenta che appunto il nostro Consiglio Comunale, in continuità con la mozione del Consiglio scorso, dove avevamo manifestato all'unanimità la solidarietà al popolo ucraino e la condanna alla guerra, sono contenta che si continui su questa linea, che siamo tutti, ma non avevo dubbi sul fatto che fossimo tutti d'accordo, e facciamo una piccola azione, diciamo, più concreta e però molto simbolica. Anch'io sono un po' perplessa sulla modalità, però va bene così, l'importante, come ha detto il consigliere Rota, se questa è la modalità più veloce, visto che dobbiamo fare un'azione un po' più concreta, è giusto anche essere più veloci, non perderci in cavilli burocratici. Quindi sono soddisfatta del fatto che su questa tematica siamo tutti d'accordo e non abbiamo divisioni appunto nel condannare una guerra insensata e soprattutto nel dare solidarietà a queste persone che improvvisamente si sono trovate a dover abbandonare le loro case e andare dove riuscivano. Quindi spero che riusciremo anche a fare un'accoglienza degna di questo nome. Grazie.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Palotti. Prego consigliere.
Grazie, io ringrazio i proponenti che ci hanno dato questa possibilità un po' per pigrizia, poi magari non avrei fatto qualcosa, invece questo mi dà l'opportunità di unirmi e lanciare anche un messaggio condiviso. Ringrazio anche per la scelta che è stata fatta di destinare alla Croce Rossa, che è un'associazione, è un istituto laico che già si sta impegnando in questa direzione, per cui sono molto contento anche di questa scelta. E mi vorrei chiedere se qualcuno dei presenti però è a conoscenza di questi tempi lunghi che si ritiene si sarebbero dovuti percorrere se si fosse scelto di andare nella direzione di affidarsi ad una trattenuta istituzionale, ecco, da parte degli uffici, perché tempi lunghissimi, ma se si ha un'idea di quanti giorni, quanti mesi, ci può aiutare anche a valutare per le prossime volte, non è strettamente legato anche a questa situazione, ma anche così per avere un'idea di cosa significa, perché di fatto io non ho ancora capito cosa significa tempi lunghi. Forse in questi giorni, da quando è emersa questa cosa nella capigruppo finora, forse si è capito il numero di giorni, il numero di mesi, che penso sia comunque importante anche sapere questo, non strettamente legato per questo ordine del giorno, solo per avere un'idea. Ringrazio ancora per la presentazione dell'ordine del giorno.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste. No, prima della votazione faccio io, mi permetto, anche se di solito non intervengo sulle discussioni di mozioni o ordini del giorno, ma solo perché ho condiviso il testo anche con i proponenti, suggerendo anche delle modifiche. Uno è anche stato chiesto dal consigliere Palotti, ma è un tema che ha affrontato Rota, che ha affrontato la consigliera Di Zinno, che ha sollecitato in questa settimana parecchio, che è quella un po' sulla tempistica della trattenuta del consiglio, se viene direttamente dal comune. Diciamo che non c'è un iter con delle scadenze, cioè non è una figura che ha delle scadenze, non so, entro una settimana va fatto questo atto, entro due settimane va fatto questo. Le tempistiche bisognerebbe aspettare la fine del mese per calcolare i gettoni di presenza di tutti, calcolare l'IRP, la trattenuta IRP, che è diversa in base al comune di residenza del consigliere, e poi da lì partono gli atti amministrativi all'interno del comune, quindi non c'è una tempistica certa. Si ipotizzava, sentendo anche prima, parlando così, dalle 3 alle 4 settimane nella migliore delle ipotesi. L'obiettivo, la modifica che è stata chiesta e la scelta di fare in questo senso, che era uscita un po' anche dalla capigruppo, era quella del più che nella forma della sostanza, cioè dare i soldi in 2 o 3 giorni, se potevano dare i soldi all'associazione senza aspettare oltre. Questo ovviamente non è che dice non si può fare la trattenuta del gettone di presenza. In situazioni dove non c'è problema nell'aspettare, diciamo così, si può fare tranquillamente, dare mandato al comune di fare la trattenuta. se scelta, ma condivido anch'io, ha sostenuto questa scelta di fare un gesto immediato, cioè settimana prossima il versamento è fatto da tutti quelli che partecipano all'iniziativa e la Croce Rossa ha in mano i soldi per fare le sue attività, era solo questo. Diciamo, non c'è una procedura con dei termini ben precisi, abbiamo ipotizzato dalle 3 alle 4 settimane calcolando la fine del mese, il calcolo delle trattenute IRPE e poi gli atti interni dei vari dirigenti. Non so se ci sono altri interventi, chiarisco anche alcuni aspetti, visto che poi nella mozione si dà anche l'impegno al Presidente di raccogliere rendicontazioni, era stato inserito anche il Consiglio non può obbligare chi vuole astenersi o chi vuole stare in modo contrario all'iniziativa e non può obbligare gli assenti e gli assessori. Quindi nella mozione è stato chiarito che per chi è assente o per gli assessori farà avere una comunicazione entro 4 giorni dell'adesione dell'iniziativa con il versamento effettuato. Invece per chi si astiene e chi vota contro ovviamente non partecipano e quindi non hanno nessun obbligo di versamento, diciamo così. Questo perché la mozione deve prevedere tutti i casi senza dover obbligare nessuno. E quindi poi mi inviate tutti anche, io credo di mantenere, chiedo ai capigruppo di mantenere più o meno la stessa tempistica chiesta agli assenti, cioè 4-5 giorni da oggi di farmi avere le rendicontazioni, in modo che poi riusciamo anche a fare la comunicazione dell'avvenuto impegno del versamento a Croce Rossa. Quindi questo è l'impegno che chiedo ai capigruppo di farmi avere entro i 4 giorni da oggi le rendicontazioni dei vari gruppi. Se ci sono altre richieste di intervento oppure facciamo la votazione. Consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente, sarò molto, molto breve. Ovviamente condivido quanto è stato detto in precedenza dagli altri consiglieri. Ecco, io al di là degli aspetti tecnici ci tenevo a sottolineare proprio l'importanza simbolica e anche politica di questo provvedimento, di questo atto. Io credo che anche quello che debba uscire da questo consiglio comunale è proprio innanzitutto la presa di posizione e la vicinanza che vogliamo esprimere ad un popolo aggredito e ad un popolo che vede anche molti rappresentanti, molti cittadini e cittadine anche proprio nella città di Sondrio. Quindi io credo che questo debba essere il messaggio fondamentale da far uscire, questo atto politico di vicinanza, perché anche i cittadini di Sondrio, che sono di nazionalità armena, alcuni li conosciamo, alcuni li conosciamo anche personalmente e alcuni hanno avuto anche veramente esperienze di guerra ravvicinata, perché alcuni sono scappati proprio in questi giorni. Io credo che queste persone abbiano davvero bisogno di sentire questa vicinanza e come concittadini noi con questa decisione decidiamo di fargliela sentire. Ecco, io credo che questo debba essere il messaggio da far passare e da mandare come comune a livello anche istituzionale e per far sì che anche altri comuni seguano questo esempio e vadano in questa direzione. Sarebbe molto bello se dopo questa sera anche altri comuni della nostra provincia prendessero una decisione simile, ecco, perché è davvero importante in questa fase. Ecco, con questo annuncio ovviamente anche il voto favorevole da parte del mio gruppo. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento oppure facciamo la votazione, se siete d'accordo e i presenti sono quelli che c'erano anche nelle votazioni precedenti, se non ci sono astenuti o contrari la darei per votata da parte di tutti i consiglieri presenti. Non vedo richieste di intervento in questo senso, quindi per me è votata da parte di tutti i presenti. Solo ringraziando tutti quelli che sono impegnati, dai consiglieri, da chi ha lanciato l'idea, io adesso chiedo un impegno ulteriore ai capigruppo. Abbiamo chiesto alla detta stampa del comune se ci fa una bozza di comunicato per domani mattina, in modo che possiamo fare una comunicazione che venga proprio dal comune o comunque condiviso da tutti, proprio per sottolineare quello che diceva prima il consigliere Angelini, per mandare un segnale forte politico e anche l'invito sia alle altre istituzioni ma anche ai cittadini, e noi diamo il primo esempio di vicinanza e di aiuto concreto alle associazioni che stanno dando una mano. Quindi domani mattina vi faccio girare, lo dico ai capigruppo, vi faccio girare una bozza di comunicazione per quello che è avvenuto stasera dalla votazione della mozione urgente. Poi abbiamo condiviso anche di fare un'ulteriore comunicazione quando abbiamo tutte le rendicontazioni dei versamenti. Questo per dimostrare di aver fatto il gesto che oggi promettiamo di fare, perché è giusto dare poi riscontro ai cittadini, e in poco tempo lo facciamo e rendicontiamo alla città quello che è stato fatto. Quindi, se siete d'accordo, questa è una comunicazione, diciamo, informale, ma in modo anche di coordinarci tra domani e settimana prossima. Se non ci sono altre richieste di informazioni sulle procedure, adesso dobbiamo intraprendere, dichiaro chiusa la seduta. Buona serata, grazie a tutti.
Ciao.
Buona serata.
Buona serata.
Buona serata a tutti. Grazie.
Buona serata.
Buona serata.
Buona serata.